Bene, allora, benvenuti, siamo all'ultima lezione del corso. Oggi è martedì 28 maggio e affrontiamo di petto un tema che non sempre viene affrontato nei corsi di progettazione, che riguarda le scelte, noi le chiamiamo in gergo le scelte espressive, e cioè l'immagine esterna del vostro progetto nel rapporto tra forma e materiali e quindi anche l'immagine che noi diamo del nostro progetto. In gergo ovviamente si tratta della fase dei prospetti, tra virgolette, ma ovviamente la fase dei prospetti presuppone dal nostro punto di vista, un po' come abbiamo fatto in tutti gli altri casi, un ragionamento complessivo sulle scelte del progetto. Quindi, siccome è l'ultima lezione, forse così vale la pena ricapitolare un poco il percorso fatto. Tutte le lezioni hanno il corrispettivo audio, quindi magari anche a futura memoria, se avete desiderio di risentirle o ricondividerle, fino a che non crolla il web, le lezioni saranno lì. Allora, noi abbiamo cominciato il corso leggendo il programma, dicendo un poco come funzionava questo corso nel suo insieme, nelle sue finalità, nella sua struttura, anche nei suoi ritmi un poco particolari. Abbiamo introdotto una prima conoscenza delle aree del progetto e della sua filosofia, appunto iniziando il 5 marzo. La lezione si chiamava I Ponti, non ricordo se quest'anno avevamo sviluppato particolarmente questa parola, era un po' una parola gergale per indicare la potenza del link, se non mi sbaglio, no? Era l'idea di questa struttura che noi abbiamo, che comunque ormai voi tutti ci siete dentro, è un'idea diciamo di una rete che si tesse praticamente tra la vostra area, il quartiere, quello che voi intendete o intenderete fare, e questa rete si tesse diciamo continuamente, no? Crea una serie di link. Avete visto quanto, per esempio, in alcune occasioni questo è importante, come quando entrate in dialogo con il cliente, ma secondo noi questa idea è un'idea che non finisce nel corso, continua nel corso, continua dopo il corso. Per esempio, ieri io e Gaetano siamo stati praticamente tutto il giorno a vedere i lavori degli anni passati, per scegliere, no? Per fare una prima selezione di quelli che potrebbero andare al prossimo libro, alla prossima mostra. Chiaramente tutto questo viene fatto perché è possibile, viene fatto una certa agilità, perché esistono i vostri blog, perché nell'indirizzario è segnata la vostra area, e quindi noi possiamo con una certa rapidità andare a vedere i lavori degli anni passati, immaginate anche a 3 anni ormai, a 4 anni di distanza, e a vedere quali erano di particolare originalità. Quindi, diciamo, questa idea della rete che si viene a creare fin dal primo giorno è una rete che dovrebbe continuare come metodo nella vostra testa, non è soltanto una cosa, diciamo, fatta per assolvere i compiti specifici di un corso, per fare un esamino. La nostra idea è darvi uno strumento, sempre, in qualche maniera, di dialogo tra voi, di dialogo con gli altri, eccetera, eccetera. È proprio il metodo coincide con le finalità, non sono due cose scisse per noi. Sono cose abbastanza evidenti per voi, sono cose del tutto estranee per chi non partecipa a questa esperienza e in alcuni casi siete voi stessi che le raccontate ad altri, ad altre persone, familiari, amici, studenti, a altre persone. La seconda lezione aveva partito lo sguardo critico. Noi ci siamo convinti progressivamente che una maniera di affrontare i temi delle periferie all'host, perdute, semiperdute, derelitte, come quelle che possono essere quelle che noi ci andiamo ad affrontare, è in qualche maniera anche facendo leva, aiutandoci, pensando insieme a chi farte, in varia maniera. Questa è un fatto suffragato nel nostro caso dalla presenza del MAM, ma anche guardando in varie situazioni a Roma i punti di un poco di vitalità e dove cittadini e artisti si sono in qualche maniera alleati e hanno cercato di invertire certe situazioni di degrado. La volta scorsa io sono stato a una conferenza degli artisti del Trullo, che è un'esperienza molto interessante e molto viva di presenza dell'arte in una situazione urbana di Roma, non è altro che la controprova di questo. A questo fine vi voglio dire, voglio anticiparvi una cosa su cui vi inviterò anche di persona, che il 14 giugno, venerdì 14 giugno alle ore 17, noi faremo una puntata al macro asilo, perché il macro asilo è una realtà che spinge in questa direzione. È un museo che è concepito, un museo dal nome stesso è qualcosa di molto diverso da una situazione istituzionale come altri musei e tenta di essere aperta alla città. Quindi noi abbiamo pensato di organizzare la seguente cosa. Sarete avvertiti, ma potete prendere appunti fin da adesso perché è fissa. Noi faremo una visita guidata al macro asilo che sarà condotta principalmente dall'architetto Ariano. E alle ore 18 io farò una lezione magistralis su Caravaggio. E mi sembrava giusto, mi sembrava che il caso Caravaggio poteva essere un fatto interessante da affrontare in questo contesto, e quindi io mi auguro che voi sarete presenti e anche contenti di questa occasione, che ovviamente è un'occasione pubblica e noi avremo anche altre persone. Nell'occasione, essendo una situazione esterna, possiamo darvi un credito formativo, una cosa su cui poi avrete i dettagli. Quindi non solo speriamo che veniate, ma contiamo che possiate anche portare amici e chi altro ritenete. Per quanto riguarda Caravaggio, voi avete avuto qualche piccolissimo anticipo proprio in questa lezione, se ricordo bene, ma diciamo è un tema che mi ha appassionato. Evidentemente è un modo, un architetto e soprattutto uno che al mio sguardo è molto diverso da come gli storici dell'arte guardano a Caravaggio, che è certamente molto importante, ma è sicuramente diverso dal modo in cui lo guardo io e lo trasmetto io. E quindi questa è questa anticipazione. Tra poco uscirà nel calendario ufficiale del macro, eccetera, ma noi faremo presto anche un minimo di conoscenza. E poi partono queste lezioni, che sono lezioni che vogliono costituire come tanti pilastri del vostro modo di ragionare. Una è questa sul concetto di mixité, e quindi che serve a scrivere il vostro programma, un'avventura spaventosa e entusiasmante, mi pare di poter dire in molti casi, no? Spaventosa perché non avevate mai avuto questa libertà, e la libertà è ovviamente è anche un c'è un minimo di la libertà vuol dire circolare, cercare un poco con le proprie forze, quindi è un pochettino anche può rappresentare questo, ma anche molto entusiasmante, no? Come si è rivelato in molti casi di voi che hanno sviluppato passioni o hanno cercato situazioni molto particolari, e secondo noi attraverso questo sistema si dà una bella spinta al vostro progetto. Su questo vi ricordate, noi abbiamo creato questo rapporto con i dottorandi che vi hanno fatto una lezione, o hanno contribuito, no? a una lezione, sia facendovi vedere dei loro studi, no? Su alcuni degli architetti che loro amavano, sia mi pare facendo vedere dei loro progetti, se non mi sbaglio, giusto quest'anno?
Beh,
o no?
Solo
no.
In un caso,
solo in un caso, va bene, comunque c'è stato questo intervento. Poi c'è stato il sopralluogo di tutta l'area, che se ho capito bene è stato molto pieno di interessi, e in questa occasione siete anche andati al MAM, e mi sembra di aver percepito che è stata una esperienza riuscita. Io qua vi ho sempre messo questo link, che è un poco la storia di come noi ci siamo avvicinati al tema che voi state affrontando. Anche noi l'abbiamo fatto attraverso l'arte, però c'è tutto un ragionamento dietro che immagino qualcuno di voi avrà letto per capire più a fondo la filosofia. Un altro pilastro fondamentale per noi è questo sulle tessiture, cioè come strumento per relazionare le operazioni che noi facciamo sulla nostra area con un insieme di forze interagenti. La parola tessitura è una parola quindi, diciamo, potente da questo punto di vista, che poi può avere, diciamo, delle ricadute a secondo di come la si modifica, no? Ma è chiaro che tutta la nostra idea è che non facciamo un edificio in quanto, diciamo, forza isolata, ma noi creiamo una serie di relazioni. Queste relazioni sono relazioni sociali, sono relazioni fisiche, sono relazioni ambientali, sono una serie di relazioni. Lo strumento quindi della tessitura è sia metaforico sia soprattutto reale, e quindi un po' tutti voi avete capito come fare questa, diciamo, questa operazione, e come usare quest'altro pilastro concettuale del nostro corso. Poi abbiamo affrontato il tema dell'imprinting. Il tema dell'imprinting ogni anno tra noi discutiamo, glielo facciamo, non glielo facciamo, quest'anno l'apriamo, quest'altra crisi, non l'apriamo, però poi sia discutendo tra noi, sia rispetto al feedback degli altri studenti degli scorsi anni, ogni anno decidiamo di farla. E di affrontare quest'altra diciamo modo di guardare alle cose. Di nuovo abbiamo la sensazione che, a parte il successo della presentazione, della discussione in sé che abbiamo avuto, le letture di quelle che abbiamo fatto, il desiderio di leggerne ancora altre, no? Perché mano a mano che magari li conosciamo meglio, uno ha voglia di andare a riguardare l'imprinting di X o di Y per capire meglio alcune cose, no? perché non è che finiscono necessariamente lì in quel giorno, le cose rimangono e uno dice, tu guarda, vediamo un po' che cosa cercava questa persona. Naturalmente l'emersione in qualche maniera di questo tema rispetto alla ricerca poi progettuale per come si svolge non è lineare, magari è tortuoso, a volte non c'è per niente, in altri casi emerge un po' carsicamente direi, no? Carsicamente sapete che vuol dire? Sapete che vuol dire? È una bella parola, eh? Mi dai un po' delle cose? No, perché una volta che ho visto questa cosa in televisione, che abbiamo visto che il 90% delle persone, dopo aver votato, questa cosa mi ha scioccato, mi pare che c'è stato un picco enorme di ricerche in Gran Bretagna, dopo che hanno votato per la Brexit, il giorno dopo, tutti hanno chiesto UE. Che cosa vuol dire UE? Che cosa vuol dire UE? Cioè votavano senza sapere che UE era Union Europa Unita, no? E quindi a un certo punto ogni tanto mi domando, ma per esempio la parola carsicamente, no? È chiara di che cosa vuol dire? Perché è una bella parola, se non la capite è un peccato, no? Vabbè, domandiamo a una persona mezza straniera, così è facile che non la sappia, no? Dov'è la persona? C'è la persona, diciamo, la persona vista oggi, no? Non c'è. Mi date il foglio delle cose, così mi imposo un attimo? Me lo può arrivare? È finito il foglio delle firme? Come l'avete fatto? Ogni volta mi si blocca il suo foglio. Dov'è fermo il suo foglio? Cioè, riuscite a fare questa grande operazione che quando arriva a te la porti dall'altra parte? Non capisco per quale ragione siate così poco proattivi sul foglio delle firme, veramente, eppure è una cosa abbastanza facile, no? No, questo veramente mi interessa. Emanuele Caputo c'è oggi? Non c'è ancora. Lui l'avrebbe saputo rispondere.
Perché sa.
Rinaldo Alessandroni c'è oggi?
Sì.
Rinaldo, che vuol dire carsicamente? Non lo sai? È interessante. Chi non sa che cosa vuol dire carsicamente? Vabbè, una buona... Tu con la barba lo sai? Eh? Non lo sai. Allora, carsicamente... Che cosa? Vabbè, ok. No, vabbè, però no, è bella la parola. Perché vuol dire come un fiume che diciamo viaggia sottoterra, a un certo punto riemerge, quindi carsicamente, quando uno dice l'imprinting riemerge carsicamente, intende dire che viaggia sottoterra e poi può riemergere, questo è il significato, non è altro che questo vuol dire. Va bene, e nel caso dell'imprinting è bello, no? State cercando su Wikipedia voi? State cercando su Google? Che come è la cosa ufficiale? Non ho capito neanche una parola, vabbè, non sai proprio leggere, vabbè, non fa niente. Se leggi a quel ritmo non potrà capirti nessuno, cioè è inutile che leggi in quel modo. O leggi per far capire oppure leggi da sola. Allora, dai, leggi per farti capire.
Il termine carsismo indica attività chimica esercitata dall'acqua, soprattutto su rocce calcaree.
Esatto.
Va bene,
d'accordo. Allora, stanno passando la cosa. D'accordo, allora, comunque... L'idea dell'imprinting è questo, che sotterraneamente continua a funzionare e poi può riemergere. Allora, dopo aver fatto questa parte sull'imprinting abbiamo parlato del bang, un altro momento molto molto importante per il nostro sviluppo del corso, entrano in campo le scelte sintattiche, ma dal nostro punto di vista entrano in campo una serie di fattori, tutti concomitanti, no? Entra in campo un poco un fatto fondamentale, che l'architettura è anche un fatto di cultura. Cioè non è che si è soli al centro della terra, no? Si guarda l'architettura, si capisce quale tipo di architettura sembra più vicina ai nostri pensieri, agli aspetti del programma, quello a cui noi in qualche maniera tendiamo. La presenza del libro Architettura e Modernità dovrebbe essere, ma immagino che lo sia stato, uno stimolo forte in questa direzione. Voi avete una situazione abbastanza particolare, e cioè che il vostro professore di progettazione architettonica urbana è anche una persona che ha scritto un libro di taglio storiografico, ma un libro di taglio storiografico che ha però come obiettivo e come, diciamo, orizzonte quello della progettazione in qualche maniera, e non soltanto quello dell'analisi storica. E quindi è questo, secondo me, questo è il rapporto con i dottorandi di ricerca, il luogo prevalente in cui quel tipo di libro può avere frutto, e può avere frutto con un assaggio che avviene nel laboratorio, ma secondo me con una presenza anche negli anni successivi, no? di questo testo come punto, come uno dei punti di riferimento della vostra biblioteca e quindi dei vostri riferimenti. Quindi questo è un aspetto, la scelta dell'architetto maestro è un'altra, la capacità di sintetizzare una serie di operazioni che lui fa è un'altra, il fatto di avvicinarsi attraverso a quelle operazioni progressivamente a delle scelte di progetto. Si scopre poi, già in questo stadio è molto evidente che il legame è un legame abbastanza, che ha già avuto 3 o 4 passaggi, no? Tra l'uno e l'altro, quindi non è neanche più riconoscibile in qualche maniera, però stranamente si sente se la fase della scacchiera ha avuto un suo esito, non è stata propellente o non è stata propellente. E abbiamo fatto questo salto nel progetto, abbiamo fatto l'extempore, un momento già questo di chiave, no? Il 98-97% della classe è riuscita a fare l'extempore, qualcuno no, e quindi siccome questa è una, in qualche maniera è un percorso, è naturale che, diciamo, non tutti ce la possano necessariamente fare con lo stesso ritmo. Poi abbiamo studiato le alternative come strategia di progetto. È stata una lezione che abbiamo fatto solo quest'anno, è la prima volta che abbiamo inserito questo ragionamento. Sembrava incredibile che non l'avessimo mai fatto, in realtà è una delle chiavi per quando ci si muove sia nella realtà progettuale sia nella sono arrivati i fogli per andare a prendere sia nella realtà progettuale sia nello sviluppo del progetto, e quindi noi l'abbiamo impostata lavorando sulle variazioni possibili del vostro extempore. È interessante riguardare tutto il percorso fatto, no? Perché, come dire, no? Ci dà un poco di prospettiva, e sono anche tutte cose di cui ciascuno di voi più o meno bene sarebbe in grado di parlare ad altri, no? Se ha partecipato alla lezione o se non partecipando alla lezione ha sentito la parte orale dopo, è in grado sicuramente non soltanto di dire delle cose significative della lezione, ma sicuramente anche di capire che cosa lui ha fatto, perché tutte queste lezioni, come sapete benissimo, e come avrà quest'ultima, hanno uno scopo anche istruttivo, non è soltanto culturale, cioè non è che stanno soltanto lì. E questo è un po' un aspetto fondamentale del nostro metodo. Le due cose si combinano insieme, cioè l'aspetto culturale, di conoscenza, di aumento del vostro, della vostra comprensione dell'architettura, si combina con delle cose specifiche che voi andate a fare. A volte non riuscite proprio esattamente a capire il nesso, a volte di più, e comunque. E poi abbiamo fatto questa lezione, anch'essa molto importante nel nostro, tutte questo tipo di lezioni sono tutte molto importanti per noi, non è difficile dire che una non lo sia, almeno dal nostro punto di vista. E abbiamo aperto quest'altra strada del rapporto con un'entità esterna, e cioè il cliente, lo chiamiamo il cliente, e che dal nostro punto di vista è un altro aspetto utile per voi per tante cose, cioè non è utile soltanto per una cosa, è utile perché vi comincia ad abituare che l'architettura non si fa da soli, ma si fa in un dialogo, e che sembra scontato a chi abbia un minimo di esperienza, ma se si esce da questa scuola senza averne mai avuto prova, uno non lo sa, semplicemente. E poi, dal nostro punto di vista, questo è anche un supporto allo sviluppo del progetto, il dialogo, sia di conoscenza, sia di indirizzo, ma anche di motivazione. Scoprirete, sicuramente alcuni di voi, che il cliente è parecchio interessato a quello che potrebbe nascere da questo dialogo. Poi abbiamo fatto la 12ª lezione sulla conquista del centro del sistema distributivo, abbiamo cominciato ad affrontare lo sviluppo reale del progetto, abbiamo cercato di darvi degli orientamenti chiari, alcuni principi chiari, la divisione servente-servito, il sistema della conquista del centro, la presenza e il modo di ragionare sugli spazi distributivi, eccetera, e soprattutto vi abbiamo abituato ad un aspetto fondamentale, che affrontandosi un progetto bisogna sapere, bisogna studiare attraverso i regesti, attraverso i manuali, quali sono gli aspetti fondamentali di tipo organizzativo distributivo di questo tipo di funzioni. Non si può non fare, è proprio una cosa basilare, e quindi è bene che voi prendiate familiarità con questo aspetto, ecco perché vi abbiamo richiesto di cercare almeno tre parti dell'edificio, anche perché se uno chiede sempre tutto è come non chiedere niente, e quindi cominciare almeno da alcune parti dell'edificio a sapere come deve essere fatto dal punto di vista organizzativo distributivo. E quindi questo è stato il percorso. Abbiamo fatto un'ulteriore presentazione comune la volta scorsa, abbiamo individuato due o tre criticità, queste due o tre criticità noi siamo qui per risolverle, non siamo qui per segnalarle e basta. Le due o tre criticità sono state segnalate nell'indirizzario, ma voi stessi lo sapete. È un segnale forte che noi vi diamo, e vi diamo nel senso che queste 3-4 persone devono sicuramente fare una forte accelerazione, perché sono in rosso, una situazione che ci preoccupa. Se continuano a questo livello non riescono ad avere successo, che è l'ultima cosa che noi vogliamo. Noi vogliamo che tutti quelli che sono abbiano successo, però queste due o tre persone lo sanno da loro, è stato segnalato, devono avere un'attenzione particolare, ma oltre questo devono essere loro che si promuovono con una certa dose di energia, perché se continuano con questo ritmo cadono, diciamo, e questo è assolutamente pacifico. La grande parte del corso può avere esiti diversi, di maggiore successo o di minore successo, ma diciamo ci sentiamo più relativamente tranquilli. D'altra parte a questo servono le verifiche progressive. Allora, detto questo, noi iniziamo questo viaggio lungo le scelte espressive. Allora, ci sono dei piccoli aspetti organizzativi di cui parliamo alla fine, secondo me è meglio tenerli alla fine piuttosto che, diciamo, gravare adesso. Cominciamo con la lezione vera e propria e poi li leggiamo. Allora, la ricerca espressiva, la base di tutto il nostro ragionamento è basato sullo sguardo, sul tema che lo sguardo che noi esercitiamo sulla realtà è senza dubbio uno sguardo selettivo, è uno sguardo cognitivo, è uno sguardo che interroga e in qualche maniera conosce, non è uno sguardo passivo o uno sguardo puramente oggettivo, non esiste niente di questo genere. E quindi l'idea, noi cominciamo a partire da questo modo di pensare, di nuovo partendo sullo sguardo, cercando di capire quali caratteristiche dello sguardo possono essere da stimolo per un ragionamento sulla forma architettonica. La sostanza è questa. Tutta questa faccenda a cui, come dire, io ero arrivato per via intuitiva, diversi anni fa un amico, anche un bravissimo fotografo, eccetera, mi ha spiegato, e qui fece una lezione al corso, e questa lezione al corso, di cui qua c'è memoria del PDF, eccetera, in qualche maniera mostrava che anche strutturalmente, in qualche maniera l'occhio è formato da almeno, se qua ricordo bene, una dozzina di layer diversi, o di maniere appunto di guardare la realtà in maniera diversa. In qualche maniera anche l'occhio, ecco, è costruito selettivamente e per layer. Sostanzialmente questo è il punto, diciamo, interessante. Quindi non è soltanto un fatto del cervello e anche della progressione della cultura, è proprio anche un fatto biologico, ma questo, diciamo, sta da parentesi, eccetto a chi può interessare questa cosa. Allora, a un certo punto io ho pensato che dovevo fare uno sforzo per inventare una cosa di cui mai nessuno mi aveva assolutamente parlato, perché era completamente estranea alla formazione che avevo avuto per architetti, il fatto di poter parlare delle scelte formali. Le scelte formali per la mia generazione erano automaticamente desunte da fatti di natura funzionale e o di appartenenza linguistica-stilistica, cioè La nostra generazione era una generazione fortemente segnata dalla tendenza e quindi noi avevamo un linguaggio minimale che era il linguaggio espressivo di Aldo Rossi e derivati, e quindi avevamo un codice molto chiaro, e a questo codice poteva in una certa misura essere accoppiato dei fatti di natura, diciamo, funzionale, ma non c'era mai un ragionamento più ampio che potesse in qualche maniera far guardare alle scelte espressive con delle armi in più, con dei ragionamenti in più. Per noi questo è un fatto assolutamente decisivo, invece. Non possiamo non farlo. Perché non possiamo non farlo? Innanzitutto perché uno dei cardini del corso è quello di pensare che le sostanze dell'architettura, sostanze che riguardano il programma, sostanze che riguardano gli aspetti distributivi, sostanze che riguardano le tessiture urbane, eccetera, in qualche maniera non passano da scelte di linguaggio direttamente, ma passano da alcune sostanze che riguardano proprio degli aspetti cardine del progetto. Noi facciamo fare scacchiere su Bruce Goff e facciamo fare scacchiere su Kahn. Se avessimo una scelta linguistica omogenea, le faremmo fare o sull'uno o sull'altro. Perché noi le facciamo fare da Bruce Goff a Kahn? O diciamo per intenderci, perché noi riteniamo che ciascuno studente cerca alcune sostanze. E per cercare alcune sostanze che sono, diciamo, ampie, può avere più bisogno dell'uno quanto dell'altro. Da questo discende che anche le scelte espressive, in una certa misura, possono avere un campo di oscillazione abbastanza forte in questo corso, il che non vuol dire, dal nostro punto di vista, come lo possono guardare altri, che il corso sia eclettico. Il fatto è diverso. Il fatto è che noi riteniamo che all'interno di ciascun progetto si trovi il suo equilibrio fondamentale tra un insieme complesso di ragioni, tra cui ci sono anche quelle espressive. Ma al fine di poter fare questo ragionamento sulle scelte espressive e non lasciarle a un puro meccanicismo, abbiamo bisogno allo stesso tempo di crearvi dei modi di guardare, dei principi. Nella stessa maniera in cui noi abbiamo fatto programmi molto diversi uno dall'altro, ma tutti i programmi sono fondati sugli stessi principi. È giusto? Questo è un discorso fondamentale per noi. Noi creiamo dei principi, o meglio delle strutture, che secondo noi sono strutture di libertà. È nel momento in cui creiamo queste strutture che noi possiamo darvi una certa libertà. Se non abbiamo le strutture, vi dobbiamo creare delle dipendenze. Sono le strutture che creano un certo grado di libertà. Quindi questo avviene esattamente come in tutti gli altri casi, anche nelle scelte espressive. Abbiamo bisogno quindi di un gergo, prima di tutto comune, perché se non abbiamo delle parole comuni, non possiamo comunicare. Non possiamo comunicare le differenze. Per comunicare le differenze abbiamo bisogno delle parole comuni. Giusto? Allora, quali sono questi concetti e quali sono queste cose che vi vogliamo comunicare? E su cui noi strutturiamo il nostro ragionamento su questo aspetto. Non sono 12, cominciamo col dire questo. Non corrispondono al numero delle parti del cervello perché sarebbero, secondo me, troppe. Ne abbiamo selezionate 5. Sono 5 parole che poi diventano, da questo momento in poi, gergali sono interne al nostro corso e sono la maniera su cui voi strutturate lo sguardo, strutturate il pensiero, ne parlate con gli assistenti, ne parlate con me e presentate il lavoro. Cioè diventano, diciamo, delle strutture in qualche maniera. Allora, la prima parola è silhouette. Cioè, noi guardiamo al, diciamo, al mondo attraverso la parola silhouette. Capiamoci bene, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi cerchiamo di sviluppare in voi questo layer o questo sguardo. Allora, lo sguardo attraverso la silhouette, che vuol dire, che cosa è la silhouette? Beh, la silhouette è il contorno, sostanzialmente, no? È il contorno di una determinata figura. E il contorno di una determinata figura è come questa figura entra in contatto con quanto è fuori da lei. Quindi l'idea della silhouette è una delle idee, ne abbiamo cinque, è una delle idee attraverso cui noi pensiamo alla forma. Questa categoria, questa maniera di guardare, ovviamente funziona tanto per i fatti artificiali quanto per i fatti naturali. La prima idea di quando ho cominciato a pensare a questa lezione, la prima cosa che mi è venuta in mente per pensare al termine silhouette era il promontorio delle montagne attorno al Rio. Non l'avevo mai visto, in realtà. Questa foto è molto successiva, non l'avevo mai visto, però avevo una certa memoria di Le Corbusier che tratteggiava questo promontorio attraverso proprio, diciamo, la figura della silhouette. È come questa idea di questo contorno in qualche maniera fosse presente in tutta una serie di suoi ragionamenti. Io ho scritto un libro su Gehry e quando si scrive un libro si studiano molto a fondo alcune architetture e può capitare, a volte capita, che in realtà quello che tu scrivi non è altro che una ipotesi rispetto a quello che tu scoprirai mettendo in gioco il corpo, cioè quindi visitando l'edificio. Uno degli aspetti chiave di una parte della descrizione di Gehry era il rapporto sul concetto di traiettoria, che in qualche modo riprendevo dalla plastica futurista, quindi da questa idea di creare delle traiettorie che dal corpo scultoreo si slanciassero all'esterno, era una cosa che io avevo intuito studiando il Guggenheim di Bilbao e che in qualche maniera quando lo andai a vedere andavo a ricercare, come se fosse una verifica rispetto a un'ipotesi, no? E quindi ecco da cosa nasce questa foto, no? Questa foto è la foto notturna di io che cerco questo aspetto, no? Per cui le linee di forza sono linee che dall'edificio si slanciano all'esterno per far vibrare insieme esterno e architettura, che è una tematica tipicamente teorizzata da Boccioni e che in fondo Gehry è il primo che mette in atto. Come lo fa? Lo fa sostanzialmente attraverso una silhouette. E la silhouette dell'edificio e alcune scelte che qui si vedono chiaramente che mettono in gioco questa questione. Ora, guardando quest'opera qua, la domanda è: ci mi scegli uno studente? Così odiano te. Questa opera qua, no? Eh? Chi vuoi? Una sua.
Rubino.
Chi è?
Rubino.
Rubino, mi chiudi quella cosa meglio? La finestra un po' meglio? Mi dice una sua? Uno suo, un ragazzo suo.
Giorgia Belmonte.
Giorgia Belmonte. Senti Giorgia, secondo te questo edificio qua, ha una silhouette o no? Sì, c'ha una silhouette. Questa è importante. Com'è fatta sta silhouette? È molto rettilinea. Questo è un aspetto, ho fatto questo giochetto, perché questo è un aspetto fondamentale, cioè non è detto che se io parlo di silhouette, parlo di questa silhouette qua. Però io non vedo bene queste immagini. Mi fate una cortesia, ragazzi, se abbiamo una bozza di proactivity, mi chiudete meglio, perché in questo caso le immagini sono importanti. Cioè questa qua non si può chiudere un po' meglio, questa finestra? E quelle lì non si possono chiudere un po' meglio, facendole ruotare, che ne so, facendo uno sforzo. Perché se non vedete bene le immagini, quella non si può chiudere meglio, perché non arriva oltre lì. Non si può girare i cosi un po'? Lui lo sa forse. Va bene. Ecco, se riusciamo a guadagnare un po'. Ok. Vabbè, no, adesso si sta lavorando. Ok. Vabbè, se anche riusciamo a guadagnare il 5% è importante. Quella lì in particolare non capisco perché non si possa chiudere meglio.
È rotta quella.
Ah, ecco perché. Vabbè, mi dispiace. Vabbè, ve le guardate un po' con il telefonino, ve le guardate un po'. Perché se non si vedono le immagini è un po' un problema in questo caso. Va bene, comunque il concetto che vi volevo dire è questo, ed è un concetto fondamentale, una pietra miliare. Non è detto che io posso parlare di silhouette su una silhouette squadrata o su una silhouette estremamente movimentata. Sempre il concetto di silhouette c'è, mi spiego? Quindi non è che fare la silhouette vuol dire necessariamente fare una cosa movimentata. Posso fare, per ragioni mie, decidere di avere una silhouette molto secca. D'accordo? Questo è cosa che Giorgio ha detto esattamente in maniera corretta, però non era detto. Questa opera di Renzo Piano, che molti di voi conoscete, di cui abbiamo parlato in un altro contesto, no? Come sapete, questo qui è un museo del mare ad Amsterdam, no? Evoca in maniera forse abbastanza equilibrata, diciamo, no? Perché è facile cadere nel kitsch quando si evocano alcune figure. Evoca una nave, no? O una nave o una balena o qualcosa di nautico, su questo non c'è dubbio. Ed è chiaro che questa evocazione avviene attraverso quale categoria? Jane. La silhouette, è chiaro che la silhouette, cioè questo fatto, provate a immaginare uno schizzo, no? Avviene proprio attraverso la silhouette, quindi è la silhouette la driving force. Abbiamo mai usato il concetto di driving force? Sì, cioè... Perché qua la cosa che bisogna capirsi bene, noi possiamo guardare una cosa con quanti sguardi? Io guardo una cosa, sta bottiglia, no? Quanti sguardi posso applicare a questa cosa? Questa è la lista di oggi? Cioè quanti sguardi posso, la linea, dov'è? Quanti sguardi posso adoperare su questa cosa? Eccetera, infiniti, problema è questo, che sulla realtà io posso mandare sguardi infiniti. Immagina se io sono un chimico, immagina se sono uno che produce bottiglie, immagina se sono un operaio che le imbottiglia. No, adesso per fare un esempio, no? Quindi io sulla realtà posso lanciare infiniti sguardi, questa è la cosa. Non è, perché è un concetto di interpretazione, la realtà esiste e io su questa proietto infiniti sguardi. Questo è un dato. Noi dobbiamo rompere questo, perché siccome noi dobbiamo progettare, noi dobbiamo in qualche maniera operare selettivamente. Noi dobbiamo operare selettivamente, quindi da questo infinito che è un po' equivale a nulla, perché tendenzialmente infinito vuol dire nulla, noi dobbiamo estrapolare alcune categorie. Non soltanto dobbiamo estrapolarle, in qualche maniera, e poi questo verremo dopo, dobbiamo gerarchizzarle, cioè dobbiamo decidere con quale entriamo, no? Da cosa cominciamo, e possiamo provare a cominciare da una parte o dall'altra o dall'altra. Quindi, poniamo che ragionando su questo progetto, per come loro l'avevano in testa, è abbastanza probabile che il ragionamento sia partito dalla silhouette, no? Non mi sembra tanto difficile pensare che la prima, diciamo, che la driving force, la prima maniera di pensare, no? Immaginate questi che stanno a studio e ragionano, no? Ragionano su questo progetto. A un certo punto uno dice, ma forse non è male, perché siamo anche in questa epoca storica, no? Siamo in un'epoca storica, poco di anni fa, in cui questa idea di avere un rapporto metaforico in qualche maniera con l'architettura era abbastanza forte, no, negli anni 90. Quindi immagina che qualcuno abbia detto, ma forse, no, se noi questo Museo del Mare lo evochiamo anche con una forma, no? Allora è abbastanza naturale che prima di pensare a come devono essere fatte queste finestre, gli sia venuta, abbiano cominciato a lavorare sulla silhouette, no? Mi pare probabile, mi pare molto probabile, no? E che quindi loro abbiano fatto una gerarchia. Se lei arriva a quest'ora non capisce niente. Questo è il problema. Già c'ha problemi di lingua. Se lei arriva dopo un'ora e mezza non capisce niente. Questo è un vero peccato. Però non so che dirle oltre che questo. Allora, e quindi è chiaro che la silhouette è, diciamo, una cosa gerarchica, e probabilmente è la maniera di entrare. Questa è una foto di Ghirri, ultimamente mi sto interessando a un po' di più alla fotografia, diciamo anche per un fatto di cultura generale. È chiaro che per esempio nella fotografia uno dei tanti modi di lavorare è forzando la silhouette, no? È uno dei tanti modi, diciamo. Molti modi, ma uno dei modi è chiaramente forzando la silhouette, no? Allora in questo caso, il fatto di vedere solo silhouette, no? È una cosa chiave sull'espressività di questa immagine particolare che lui vuole trasmettere, no? Questo al di là della composizione dei due bambini, è proprio questa idea della silhouette che diventa la chiave espressiva. Io lavoro per accumulo, no? Cioè io faccio un'ipotesi e poi vedo se questa ipotesi magari dopo anni si conferma, succede delle altre scoperte, delle cose che, diciamo, la confermano oppure la smentiscono, eccetera. Questa immagine è stata aggiunta molti anni dopo rispetto alla prima immagine, alle prime immagini, no? A un certo punto vado al Museo della Torcia, no? E ci sono mille cose ovviamente al Museo della Torcia, a un certo punto mi fermo su questa immagine, la dovreste vedere bene perché se non la vedete bene non si capisce, diciamo questo è il bianco. Ma se voi vedete con più attenzione nel vostro telefonino qua, vedete che ci sono tutta un'altra serie di linee, vedete? Sono qua, sono qua, eccetera. Si vede meglio nell'immagine originale che nella proiezione per il problema di luce. Che cosa sono quelle linee? Quelle linee sono le mutazioni possibili della silhouette di base della Porsche che la rende sempre riconoscibile. Questo è. Cioè esistono un margine di variazioni parametricamente, noi diremmo, no? Compatibili, che rendono il marchio Porsche entro certi limiti vendibile all'interno del marchio Porsche. Ed è proprio un problema di silhouette, è proprio un problema di silhouette. Io posso variare entro certi limiti, ma non oltre certi limiti, eccetera. Se io, per esempio, questa linea, per fare un esempio, no? Invece di tenerla bombata come parte decisiva del marchio, io gli faccio uno scatto così, probabilmente rompo parametricamente l'immagine della silhouette della Porsche, e quindi quella non è più una Porsche. Può essere una cosa bellissima uguale, no? Ma mentre invece loro costruiscono meglio, hanno capito che questa è anche una scommessa, una condanna sostanzialmente, no? Essere legati in qualche maniera a quella silhouette è un fatto decisivo sulla loro caratteristica. Quindi noi su questo ha voglia di esempi che possiamo trovare una volta che abbiamo aperto questo strato, che è lo strato della silhouette. Come avete capito, la lezione è lunga, quindi faremo sicuramente un break, almeno un break, forse due, e tutto questo costruisce lentamente quello che voi andrete poi a pensare sul vostro progetto con una certa, diciamo, gradualità, no? Con una certa gradualità. La seconda caratteristica che secondo noi è può essere chiave nella progettazione è una cosa completamente diversa dalla silhouette, ed è il chiaroscuro. Per chiaroscuro evidentemente intendiamo una sorta di profondità che la massa architettonica viene ad avere, in cui giocano fortemente gli effetti di luce ed ombra. Di nuovo, chiaroscuro non vuol dire necessariamente che siano ad alto livello questi contrasti di luce e di colore, possono anche essere piatti, e noi li parliamo, diciamo, un chiaroscuro piatto, ma non è sempre chiaroscuro. La tua scelta di chiaroscuro c'è comunque anche se la rendi piatta. Naturalmente uno in linea di massima comincia a capire questa categoria cominciando a capire dove si esplica a livello molto forte, e in particolare chi ha cominciato a forzarla in maniera molto forte. Allora è difficile pensare a questa categoria senza pensare al 500 romano e in particolare alla figura di Michelangelo. Cioè, come fai a pensare al chiaroscuro senza pensare a Michelangelo? È impossibile, giusto Jane? Come fai? No? Proprio, cioè, subito. Perché? Perché chiaramente Michelangelo è uno scultore primariamente, lui si identifica in questa idea della scultura, che è per antonomasia un'arte fortemente plastica, e quindi in cui il gioco delle masse è decisivo, e quindi in qualche maniera vuole trovare una maniera in cui l'architettura sia letta molto attraverso un gioco plastico, un gioco chiaroscurale, un forte effetto di luce e ombra, e quindi lavora su questa idea. Che fa Michelangelo per ottenere questo un forte chiaroscuro? come fa Aldo ad ottenere, deve ottenere un certo spessore, no? Lui deve ottenere un certo spessore della fabbrica, della costruzione, non può essere, non ci può essere soltanto un livello, diciamo, e basta, deve cercare di costruirgli una sorta di profondità, no? È come se il muro sia un muro di cui si legga la profondità in qualche maniera, eh? E quindi lo fa sostanzialmente con una tecnica di moltiplicazione. Lui moltiplica gli elementi architettonici verso l'interno, o a secondo di come lo vuoi vedere, verso l'esterno. Attraverso questa moltiplicazione lui ottiene questo effetto di forte chiaroscuro, no? La luce non sbatte su un muro, ma batte su un insieme di elementi che hanno una loro profondità, e questa profondità è quella che moltiplica l'effetto chiaroscurale. Questa è la prima tecnica. E poi c'è la seconda tecnica, che sanno tutti, e sicuramente lo sa Giulia Anselmi. Qual è, Giulia, la seconda tecnica che avviene in questa cosa? La prima, abbiamo detto, è questa, la moltiplicazione. La seconda qual è? La seconda, cioè proprio, cioè questa tecnica architettonica per antonomasia, che una appena tocca Michelangelo se la insegnano, o non se la insegnano, questo è interessante, no? Lucia?
Sì.
Boccia? Perché se chiediamo Claudia ce abbiamo 10.
No, e Lucia pure sono due.
Lucia Boccia? Dove sei, Lucia? Qual è la seconda tecnica? La prima è la moltiplicazione, no? Oppure Giulio dice la sottrazione, ma più o meno la stessa cosa. Qual è la seconda? Che viene proprio subito evidente anche guardando l'immagine. Sì, certo, va bene, ok, va bene, è una variazione della prima. Ma la seconda qual è? Sì, ok, è sempre la prima. L'altra è Lucia. Dov'è? Tu guardala, ma non vedi qualcosa di bizzarro nell'immagine? Qualcosa di strano? Fuochino. Le dimensioni sono enormi, cioè... È strano, è bizzarro. Ok, cominciamo con... Le dimensioni sono enormi, comunque è già un contributo. Poi che abbiamo un sacco di... Quali sono i nomi, i nomi più... Ah, no. Ok, quali sono i nomi più comuni? Oltre
Giulia e Claudia.
Abbiamo tante Giulie. Allora, vabbè, allora continuiamo con le Giulie. Giulia Anselmi, una seconda Giulia, aiutami.
Giulia Bufalini.
O Giulia...
Giulia Rosola.
Giulia Rosola. Dai, Rosola.
Bufalina,
penso. Allora, lei è andata sulla strada, no? Ha detto c'è qualcosa di enorme. Oh! Meno male! È arrivata! Ma lo sappiamo pure dalle medie! Dalle scuole medie lo sappiamo! No? Cioè, ma era naturale che lì voleva arrivare, scusatemi, c'è stata un'esplosione naturale. Per me naturale. L'ordine gigante! Ecco che cosa si inventa queste due cose. Che cos'è l'ordine gigante? Lui, per moltiplicare questo effetto, crea appunto un ordine, come dire, gigante. Eccolo qua, è quello che lei diceva, vedo qualcosa di grande, no? Ha un nome, no? Si chiama l'ordine gigante, e questa è una delle tecniche da allora. Sostanzialmente da allora, adesso io non so filologicamente, però diciamo Michelangelo è sicuramente quello che ha dato, a cui è legata questa tecnica architettonica, no? L'ordine del gigante, ed è una tecnica fondamentale dal punto di vista della creazione dell'immagine. Perché che vuol dire fare l'ordine gigante? Vuol dire che io non sono legato percettivamente a seguire pedisseguamente l'organizzazione per piani. Io non sono legato percettivamente a seguire pedisseguamente a seguire, come si può dire, pedisseguamente, se non lo capiscono,
in maniera sistematica,
in maniera come si può dire pedisseguamente, in maniera appiattente, in maniera automatica, in maniera rigida, no? Pedisseguamente vuol dire non sono obbligato a seguire in maniera rigida, in maniera pedissequa, la parola giusta è pedissequa, in maniera pedissequa un'organizzazione funzionale, per esempio per piani, ma siccome formalmente, percettivamente, posso fare un gioco diverso. E quindi nasce l'ordine gigante, che non fa leggere, per esempio, i due piani, non vuole far leggere i due piani, ma vuole far leggere una scala maggiore. Questo lo fa per tante ragioni, ma una delle principali perché è connessa al chiaroscuro. Perché attraverso l'ordine gigante lui si permette questa moltiplicazione, vedete? Eccola qua. E poi ci sono altri elementi invece che raccontano i piani singoli. Quindi l'ordine gigante è una delle tecniche fondamentali diciamo del pensiero della forma architettonica, è uno dei trucchi fondamentali, anche uno dei trucchi fondamentali. E questo prescinde completamente dalle scelte linguistiche. Questo è il concetto. Cioè io posso adoperare un concetto di ordine gigante o di rottura di una lettura pedissequa per piani con una serie di elementi che hanno a che vedere con un linguaggio classico, come nel caso di Michelangelo, oppure con elementi che hanno a che vedere con un linguaggio contemporaneo. Non è detto che gli elementi del linguaggio debbano essere solo classici per fare un effetto di ordine gigante o di rottura della scala. Ci siamo? Questa è una cosa... Mamma mandava. D'accordo? Ora, di nuovo, il discorso del chiaroscuro può avere tante... tanti sviluppi. Io, per esempio... Diciamo, ho molto amato, sempre molto amato Giulio Gra, che questo edificio è in asse con il ponte che va allo stadio, nei pressi di Piazza Mancini. Perché ho sempre molto amato questo edificio? Perché è un edificio in realtà realizzato nel 56. È realizzato nel 56. L'ho sempre molto amato perché dal mio punto di vista prescinde dalle scelte praticamente di linguaggio. Lui in realtà fa un linguaggio che è un linguaggio un po' tutto suo, no? In parte è modernista, in parte è cinquecentesco, però la cosa che a me piace sempre, mi ha sempre attratto molto in questo edificio, è che io leggo delle sostanze sostanziali, importanti del fare architettura, a prescindere dal linguaggio, a prescindere in fondo dal linguaggio, no? Allora, per esempio, adesso ne possiamo parlare per 3 ore e mezza, però se vi capita, macchina, motorino, eccetera, passateci, perché guardatelo con gli occhi di cui vi sto parlando, perché ritroverete tante di queste categorie di cui parliamo. Adesso ovviamente parliamo del chiaroscuro e dell'ordine gigante, no? Allora, guardate qua, guardate lui qua che fa. Lui qua, innanzitutto, per esempio fa questa scelta, che è una scelta fondamentale. Lui non si sogna bene da far apparire uno, due e tre piani, uno, due e tre piani, che ovviamente ci sono, e poi anche in un edificio di abitazione è difficile nascondere, diciamo, il fatto che è una successione di piani. Però lui fa una scelta fondamentale, no? Fa una scelta che questo in qualche maniera venga letto come una sorta di elemento unitario, una sorta di grande basamento, e per rafforzare questa cosa che adopera due scelte. Scelta A, cominciamo con le Claudie. Scelta A, dove stanno le Claudie? Claudia Rubino. Scelta A, ce ne sono almeno due, cominciamo dalla scelta A. Dov'è Claudia Rubino? Claudia. Per rendere unitaria questa fascia, che caspita c'entrano gli elementi in argento, Claudia Rubino? Io dico, per rendere unitaria la fascia, che c'entrano gli elementi in argento? Cioè, perché gli elementi? No, è molto facile che fa, eh? No, mette un materiale uguale. La prima scelta è quella, è evidente, no? Se deve far leggere questo come basamento, lui lo unifica come materiale, lo vedi che è diverso? È la scelta B, la seconda Claudia? Di Ritognolo?
Che ha detto? Lo stesso tipo di bucatura.
No, è un'altra. Perché lo stesso tipo di bucatura lo trovi anche qua, quindi non è quella. Crea una consultazione a livello di quel banco. Abbiamo una terza Claudia? Crea un ordine gigante, eccolo qua, vedi? Eccolo qua. Crea un ordine gigante in maniera da forzare la lettura di questo piano, uno come fatto autonomo, uno attraverso, diciamo, il materiale, no? Primo, e secondo inserendo proprio questo discorso di ordine gigante, che poi li fa chiaro scuro, eccetera. Andando sopra, idem con Patate, cambio di materiale, lui vuole in qualche maniera e in una certa misura far leggere questo come un'altra fascia autonoma rispetto a quello, è come che lui voglia fare, come dire, avere una lettura non troppo analitica, ma neanche troppo monumentale. Perché se fosse super monumentale, lui creerebbe un ordine gigante tipo così. Pensa te, no? Se volesse unificare tutto. Lui invece fa un compromesso che è estremamente interessante, unifica qui e unifica qui. Vedi, anche qui crea una sorta di ordine gigante. Quindi a questo punto riesce a leggere due fasce. Questa maniera di leggere è insieme a 250 altre, non è che è l'unica maniera di leggere questa cosa. Però a me mi interessava farvi capire come in realtà in questa architettura ne possiamo trovare tante di cose di questo genere. Quindi comunque l'elemento del chiaroscuro è un secondo modo fondamentale per entrare dentro la nostra maniera di progettare. Quindi a questo punto uno dovrebbe cominciare ad avere due categorie. Guardi una cosa, o meglio la puoi ridisegnare o la puoi fotografare, no? Attraverso due categorie. Posso guardarla forzando la silhouette o forzando il chiaroscuro. O immaginandomi come lo guardo con la categoria del chiaroscuro, o come la disegno, o come la schizzo con la categoria del chiaroscuro, o come la guardo, come la schizzo con la categoria della silhouette. Sono due cose diverse. No? La terza grande categoria è quella dell'attacco al cielo. E cioè, come la nostra architettura entra in contatto con il cielo, cioè quello che ne sta sopra, sostanzialmente. Questa è un'opera, diciamo, per antonomasia di questo ragionamento, di cui io parlo, nel libro, si tratta, credo che sia anche nel, no, sono certo che sono nel libro, si tratta della prima architettura di Cannes, di Lucan, che diciamo scuote un po' il dibattito architettonico generale, perché lui fa un ragionamento che lascia tutti del tutto allibiti, cioè allibiti. Questo è un centro di laboratori, cioè quanto di più banale tu possa immaginare, no? Praticamente centro di laboratori ha delle funzioni proprio minimali, è un edificio che può essere banalizzato al massimo. E lui invece vuole far entrare in qualche maniera questa sua suggestione, non si può parlare neanche di imprinting nel suo caso, questa sua suggestione per gli ambiti turriti italiani e in particolare per San Gimignano, no? Che è fortemente caratterizzato da questa attacco al cielo così particolare, così del tutto particolare, no? Perché è dato da questo mondo turrito, no? Per una serie di ragioni a San Gimignano si sono conservate le torri, in realtà si sono conservate, perché quello era un tipo di paesaggio molto più comune di quanto, no? Di quanto si pensi, perché le varie famiglie in qualche maniera tutte in lotta una con l'altra, eccetera, si organizzavano anche così, anche in parte per ragioni territoriali, di potenza, eccetera, eccetera. Comunque, senza entrare nel merito. E quindi lui si inventa un'architettura in cui l'elemento dell'attacco al cielo non è la silhouette, semplicemente, non è il chiaroscuro, ma è proprio l'attacco al cielo, cioè proprio come l'edificio va a toccare il cielo, che è la chiave per affrontare questo progetto. Mentre il team di piano pensava alla silhouette, no? E Kahn sicuramente ha pensato proprio sul tema dell'attacco al cielo, e il tema dell'attacco al cielo ha capito che doveva essere fatto in una maniera in cui ci fosse uno stacco per poterlo leggere. Ha dovuto fare due invenzioni, che sono due invenzioni pazzesche per riuscire a realizzare questo edificio, no? E doveva riuscire a forzare la differenza tra questo punto e questo punto il più possibile, un po' giobbando, diciamo la verità, no? Cioè, che intendo dire, un po' forzando l'aspetto puramente tecnico, ma poi doveva inventarsi una plausibilità tecnica per questa, diciamo, operazione. E quindi la sua plausibilità tecnica qual è? Che si inventa per riuscire a farlo? Qualcuno l'ha letto alla parte, se lo ricorda? Alessandro Benincampi, te lo ricordi? Che fa? Che si inventa per riuscire a farlo? Così tra parentesi. Chi è Alessandro Benincampi? È lei? Che si inventa per farlo? Lasciamo perdere. Che se inventeresti tu? Lasciamo perdere Gunn, come se non importa. Che se inventeresti tu per poterlo fare? Per poter fare questo, dal punto di vista dell'organizzazione dell'edificio, che se inventeresti? Come fai a farlo? Questo ho capito. Questo è chiaro, ma come fai a farlo? Cioè, cosa fa scattare per poterlo fare? Che ci metti? Come fai? Come fai? Che ci metteresti? Igiene. Il materiale, vabbè, il materiale è diverso, ovviamente uno è particolarmente vetrato e uno è particolarmente murario. Ok, è già qualcosa. Gene, come faccio?
Ci metto il corpo scalo.
ci metto gli spazi serventi, scale, ascensore, impianti, no? Lavoro con l'idea servente servito, sostanzialmente, no? Se lavoro sulla dialettica servente servito, perché l'altra lezione me l'ero ricordata, no? Allora capisco come, allora come posso risolvere questa cosa? Dico, ecco, ci metto il servente servito. Lì ci posso mettere i fatti tecnici, diciamo, e quindi portando un po', anche perché gli impianti hanno bisogno anche i laboratori di impianti, no? Di cose che io posso in qualche maniera nascondere, così attraverso questo sistema io mi posso costruire quell'immagine. Quindi lo faccio attraverso il servente servito. Questo è un tema di attacco al cielo. Questa è una delle prime opere di Ito, e lui qua invece lo risolve proprio quasi come se fosse un cappello, vedete? È quasi come se sull'edificio fosse, diciamo, costruito questa sorta di cappello. Questa è un'opera di Gardella, di nuovo l'elemento della copertura che diventa come una sorta, una lastra appoggiata, è proprio una lastra, purtroppo non vedete molto bene il chiaroscuro tra l'una e l'altra, è di nuovo un elemento chiaramente in cui l'attacco al cielo è decisivo. Ma l'attacco al cielo può anche essere piatto e netto, anzi, di norma, soprattutto nell'architettura, diciamo, rinascimentale, la norma è di avere un attacco al cielo, boom, che blocca, no? I palazzi sono fatti con un piano attico e un tetto che blocca, non sono fatti con una idea, diciamo, di questo tipo, no? L'idea classica del palazzo è fatto con una fascia di coronamento che blocca. Allora, vedete, in questo caso, di nuovo, l'attacco al cielo è qualcosa di estremamente compatto, vedete? Anzi, lui dilata praticamente questo effetto il più possibile, e c'è un contrasto evidentemente tra questo attacco al cielo e quello che si svolge sotto, che per contrasto può essere molto più mobile. Finiamo secondo te con le altre due categorie, ce la fanno, no? E poi passiamo con gli esempi, non so troppo stanchi, no, ce la fanno, ce la fate. Ok, questa è un'opera di cui noi vedremo in particolare dopo, faremo un giro per vederle, per andarci virtualmente, proprio per capire come queste varie scelte architettoniche si misurano proprio realmente con delle scelte di contesto, che non sono arbitrarie, ma sono invece fortemente legate al contesto. Questo è un edificio di Sauer a Locust Street, lo vedremo dopo. All'inverso, come è ovvio pensare, non ci vuole un grande pensiero, quindi altre due categorie chiave per la visione sono come l'edificio tocca il cielo e all'inverso come l'edificio tocca la terra, alto, basso, come chiude e come tocca. Sono due elementi decisivi nella creazione di quella che può essere l'immagine, o quella che sarà l'immagine del vostro progetto. Quindi, con che tipo di articolazione, con che tipo di ragionamento l'edificio tocca la terra, è una maniera assolutamente altrettanto importante. E uno pensa, tu guarda, di norma è quella cosa meno importante, no? Uno pensa è meno importante questa cosa di come tocca il suolo. Grave errore, gravissimo errore, perché può essere un'entrata decisiva. Pensate per esempio all'effetto podio, no? Il podio non è altro che una maniera di organizzare questo momento, no? È un modo classico dell'architettura, dai templi, eccetera, perché una cosa è realizzare una cosa su un podio, discendono tutta una serie di ragionamenti, una cosa no. Pensate che cosa vuol dire avere un tipo di architettura sospesa con un effetto pilotivo o palafitte, no? Come diventa, diciamo, come dire, l'elemento quasi chiave della visione, questo attacco al suolo fatto in questo determinato modo. Questo è un architetto australiano, quest'anno credo nessuno di voi l'ha studiato, che si chiama Glenn Marcus, in cui per lui è decisivo questa idea che le architetture quasi navighino, quasi siano come, quasi, come dire, quasi barche su un molo, no? Come tipo di immaginario, e questo ha anche delle ragioni di tipo climatico, no? Come se fossero delle zattere, esatto, come se fossero delle zattere che non toccano il suolo, e questo è una cosa simbolica, è una cosa bioclimatica, ma è sicuramente una cosa formale, e come quindi da questa, anche qui mi dispiace, attraverso questa, diciamo, l'immagine non si vede benissimo, e purtroppo qui la qualità dell'immagine in questi casi conta tanto, ecco perché insistevo sulle cose, perché proprio non vedi questo, vabbè, ma lo possono, sì, tu dici, vabbè, comunque diventa poi complicato. Questa è un'altra opera in cui l'attacco che andremo a vedere, in cui anche qui il momento dell'attacco al suolo è molto importante. Quindi silhouette, chiaroscuro, silhouette o profilo, possiamo anche chiamarlo profilo, ma noi chiamiamo, alla fine abbiamo deciso che conviene chiamarlo silhouette. Chiaroscuro, come intervengono le macchie chiaroscurate dell'edificio, preferiamo chiamarlo chiaroscuro. Attacco al cielo, come l'edificio tocca questo fatto, diciamo, fondamentale nella creazione dell'immagine, no? Assolutamente fondamentale nella creazione dell'immagine, come cioè lui si rapporta con l'alto, con il cielo, e come viceversa si rapporta con la terra. E un buon edificio, quest'anno non ci siamo andati, in cui tutte queste cose si vedono insieme, poi lo facciamo aprendo la finestra, è l'Accademia di Danimarca, che noi abbiamo proprio qua davanti, l'edificio di Kay Fisker, è un edificio che può essere facilissimamente interpretato con queste categorie, come l'architetto gerarchizza e gioca con queste categorie. E poi rimane ovviamente il body, il corpo, quello che c'è, no? Quello che c'è nell'edificio e che noi, diciamo, a cui diamo la parola ritmo. Che cosa intendiamo con la parola ritmo? Intendiamo la maniera di affrontare il corpo vero e proprio dell'edificio, e come questo corpo viene ad essere concepito, appunto ritmato, disegnato. In alcuni casi, quando questo elemento diventa assolutamente prevalente, è abbastanza normale, proprio per dare sviluppo a questa idea del ritmo, di tenere molto basse, no? Molto basse le altre categorie, no? Cioè, per esempio, in questo edificio è del tutto ovvio che lui non gioca, però è drammatica proprio come si vede.
Ma
Siete proprio incredibilmente male. Viene incredibilmente male. Avremmo dovuto forse provare,
sì, può regolare la vita, provare
a regolare qualcosa.
La diversità, magari.
Perché è incredibile quanto male si veda. Un attimo, scusate, facciamo una piccola prova per vedere se posso migliorare. È da qua, però è più facile da qua, perché da là non arriviamo. Vediamo se ho per caso qualche setting già preparato. Ok. Già così vedete, no, così è peggio. Vediamo se si vede meglio, intanto ditemelo voi perché io da qua non lo vedo.
No.
No?
No. No, perché cambia la tonalità, però come luminosità rimane...
Ecco, la vedi? Sì. No, no, perché... Profilo calibrato monitor.
Eccolo.
Oh, vedete che è tutto possibile fare nella vita? Ok. Abbiamo guadagnato molto, E questo non si vedeva niente. Eccolo qua. Allora, forse tanto per curiosità, forse questo adesso quasi intravede, vedi? Comincia a intravedere qua. Vabbè, abbiamo guadagnato un 40%, Se possiamo alle lezioni. Vabbè, diciamo bene. Allora, è chiaro che in questo caso, lui per far emergere proprio questa categoria del ritmo deve cercare, parliamo di Giuseppe Terragni, deve cercare di annullare l'attacco al cielo, vedete? L'attacco al cielo è più piatto di così, non è possibile. E l'attacco al suolo anche, più piatto di così non è possibile. Sono talmente piatti che questa diventa una scatola che tu puoi girare praticamente in qualunque modo ed essere uguale, no? E invece giocare tutto su due elementi. Uno è il chiaroscuro, perché diciamo il chiaroscuro gioca un ruolo importante, e l'altro è il ritmo, e tutto gioca su questo ritmo, cioè su questo disegno che lui fa, e lo fa con un'idea molto particolare, diciamo rendere completamente zero l'attacco al cielo e l'attacco al terra, giocare però su tutta l'altezza, dall'inizio alla fine, con una sorta di partiti, vedete che sono sempre uguali, da terra a cielo, da terra a cielo, da terra a cielo. Questa è la sua, diciamo, invenzione, che è un'invenzione che permette di avere un corpo statico, come un cubo, in particolare un semicubo, che potrebbe essere, diciamo, quanto di più statico, fermo, immaginabile, in realtà dargli una sorta di implicito movimento, no? Implicito dinamica, attraverso il fatto che questi partiti architettonici sono, diciamo, diversi l'uno dall'altro. E quindi implicitamente fa un'operazione di movimento. Questa è di nuovo è un disegno tutto giocato sul ritmo all'interno di un'opera di Hall che conoscete, è il chiasma. Piccolissime decisioni di silhouette e di chiaroscuro attraverso questa, diciamo, parete inclinata, e poi tutto molto si gioca nel ritmo, quindi, diciamo, nel disegno diverso dei vari elementi, come loro giocano, con dei piccoli effetti di chiaroscuro che però sono importanti, e che lui gioca sempre con questi elementi inclinati, no? Sull'idea che non c'è un parallelismo tra facciata e questi elementi, ma che in qualche maniera gli creano questa, diciamo, dinamica particolare. Questa è un'opera tutta giocata sui tagli e sulla pelle. È, diciamo, uno degli architetti a cui non si può non far riferimento quando si parla proprio di un elemento di ritmo e di disegno di facciata, è Sterzt, che è, diciamo, è da sempre considerato un po' il campione di questo modo di, diciamo, di fare e di ragionare. Allora, il concetto, noi ci teniamo 5 categorie. Usiamo addirittura il colore come una categoria extra successiva a che si può applicare o meno, ma noi ci basiamo su queste, diciamo, su queste 5 e cominciamo ad esercitare lo sguardo. Il nostro sguardo, dal mio punto di vista, da questo momento cambia, perché anche noi cominciamo a guardare diciamo le architetture da questo punto di vista, interrogandoci su di esse, se è chiave, l'elemento chiave potrebbe essere l'una rispetto sull'altra, come sono combinate, come sono amalgamate, che tipo di ragionamento può essere. Vediamo come ci viene come ci viene più facile. E la ragione per cui noi facciamo questo giro basandoci sulle opere di Sauer è abbastanza semplice, perché naturalmente noi parliamo delle opere di Sauer all'interno del libro Architettura e Modernità, ma chi può interessare di più, io ho scritto un libro prima in versione italiana che ancora c'è da qualche parte in internet, sia più aggiornato in versione inglese, in cui c'è anche l'IPAB, ma soprattutto io con Sauer ho intessuto un rapporto, come dire, personale per alcuni anni, per cui di molte di queste architetture lui me ne ha parlato, di persona, quindi sono in grado, come dire, di trasmettere alcuni aspetti che sono, diciamo, caratterizzanti. Allora, e che possono farvi capire meglio alcune scelte. Allora, facciamo questo giro iniziando da questa. Noi facciamo il giro del quartiere di Society Hill, che è questo quartiere qui. Ok, quella bianca. Che è il quartiere di Society Hill a Filadelfia, è il quartiere dove lui ha fatto, diciamo, molti interventi residenziali. Il quartiere è grosso modo questo, è il quartiere in cui nasce la prima urbanizzazione di Filadelfia, perché siamo vicini al fiume, vedete, al fiume Delaware. Questo quartiere ha negli anni 50 dello scorso secolo era sostanzialmente un quartiere di magazzini, e si è iniziato a fare un piano per il recupero del quartiere, ma adoperando una serie di linee guida che conservavano le morfologie stradali, le altezze, tutta una serie di aspetti del quartiere esistente, ma innovando molto invece nelle tipologie e nei sistemi distributivi. Noi in realtà non guardiamo questi, vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato a lungo di questo quartiere, di questa parte qua, di questo lotto qui. Vi abbiamo fatto vedere, vi ricordate, il pacchetto abitativo per farvi ragionare su degli aspetti, diciamo, della distribuzione. E oggi invece lo guardiamo unicamente dal punto di vista formale. Per pura curiosità, il piano e le opere di Sauer si basano su un master plan generale realizzato dall'architetto Ian Pei, che è l'architetto che è appena morto, perché è l'architetto che è morto una settimana fa circa, no? A 102 anni, ed è lo stesso architetto che ha realizzato tra l'altro la piramide del Louvre, che è soltanto l'elemento di maggiore evidenza di un'opera di ristrutturazione globale del museo, evidentemente. È lo stesso architetto Pei che diciamo alla fine degli anni 50 disegna questo alcuni aspetti di questo quartiere. Ok? Ci sono difficoltà? Sì, non credo di averlo mai interrotto. Sì, eccolo qua. Sì, ok. Allora, ci sono dei problemi? Delle domande? Volentieri, eh?
No, stavo vedendo.
Ok, vabbè. Perché anche un piccolo brusio mi dà i miei fastidio. Allora, cominciamo il nostro giro da questo punto e poi, se è possibile, ne vediamo altri, che sono tutti edifici di Tower nel quartiere. Cerchiamo di vederci in questo punto, perché a cominciare da questa prima opera possiamo capire una serie di cose interessanti proprio dal punto di vista formale. Lungo questa strada, si chiama Locust Street, è una strada molto lunga, questa strada ha questa caratteristica di avere queste torri molto alte, vedete, realizzate proprio nel piano di insieme di Pei. Pei realizza queste torri e realizza anche questo primo complesso a corte. Doveva realizzare anche altre opere, questa eccetera, ma poi in realtà cede le mani a Tower, che interviene per realizzare, diciamo, questi edifici all'interno del piano dei Pei. Allora io mi porrei in questo punto per cercare di cominciare la nostra gita da questo punto. Vediamo se ce la caviamo con la visita. Allora, un attimo, vediamo di capire. Dunque, come vi va la mappa da qua? Ah, eccole. Allora, eccoci qua. Queste sono le torri. Eccole qua. Questo è il complesso realizzato da Pei. E queste qua invece sono le case realizzate da Tower. Eccole qua che ci interessa vedere. Ok, allora, dunque, come mi metto a guardarlo? Dov'è l'omino? Eccolo qua. Allora, mettiamoci qua, vediamo se questo ci aiuta. Eccoci qua. Allora, vediamo in fondo le torri e vediamo queste che le case realizzate da Pei, mentre qua vediamo, cominciamo a intravedere le case realizzate da Sauer. Allora, Queste qui a sinistra sono realizzate da Pei, eccole qua, e queste sono quelle realizzate da Sauer. Adesso le cominciamo a vedere. e cerchiamo di capire qualcosa. Ecco, queste sono le case a destra realizzate da Sauer e queste a sinistra sono quelle stesse realizzate da Peg. Cominciamo a vedere se è una cortina abbastanza compatta in cui ci colpisce un po' questo elemento di coronamento di cui si capisce la logica avanzando lungo questa strada, ecco, e vedendo appunto le torri, che però qui sono particolarmente deformate. Quindi queste sono le torri realizzate da Pei, una scala molto grande. Questo è il complesso residenziale realizzato da Pei. È chiaro che Pei immagina di creare un rapporto tra l'uno e l'altro giocando su questo elemento di coronamento che come materiale richiama le torri che abbiamo appena visto. Allora, come vi dicevo, io ho avuto modo di parlare a lungo con Sauer di questi progetti. Allora lui mi disse, ricordo che mi disse due cose, una di buon costume, come dire, professionale, che è bene ricordarsi sempre, che una volta ricevuto l'incarico per queste case davanti che dovevano essere affidate a Pei, teoricamente la prima cosa che fece è telefonare a Pei. Ma se uno non ve ne racconta le buone educazioni, voi non le sapete. La prima cosa che lui ha fatto è stato telefonare a Pei. Ha detto, Yao Ming, mi passano questo incarico, tu hai niente in contrario, lo volevi fare tu, com'è la questione? Ha detto, no, vai tranquillo, non c'è problema, io per ragioni mie non lo voglio fare, mi bastano le opere, diciamo, che ho fatte. Allora, a questo punto l'incarico viene, diciamo, confermato e consolidato. Che domanda era questa?
Sì, se c'era stato un
intercambio. Si fa così, si fa così. Si fa così. E, dunque, questa qua a sinistra ha idea come cancello questa barra di sinistra?
Non so se si può fare. Ma si vede solo quello sotto.
Vabbè.
No, per ridurla, dice.
No, secondo me, e lo fa con qualche window qui.
Ok,
vecchio professore. Allora, queste case qua, lui mi diceva che era ossessionato da un problema, veramente da un problema, e il problema era come fare a fare case che avevano soltanto due piani a non essere praticamente uccise, mortificate, dilaniate da questa scala così grande delle torri. Questo era il problema, ed era un problema di natura squisitamente formale, squisitamente espressivo, non è un problema, diciamo, di altro tipo. In questo caso, nel modo di ragionare di Sauer, che non è detto che sia il modo di ragionare che ognuno di noi adopera, non è detto, ma nel suo caso le scelte espressive sono in qualche maniera spesso derivate da una lettura del luogo e delle relazioni tra il luogo e l'architettura deve avere. Nel suo caso, come dire, le varie scelte che adesso vedremo sono completamente diverse. La cosa bella del ragionamento è che noi vedremo opere che usano queste nostre cinque categorie in maniera completamente diversa. E la ragione completamente diversa non è astratta, non è di pura esercitazione formale, ma dipende proprio dipende esattamente da una sua lettura, o se vuoi, ossessione dal punto di vista, diciamo, di natura formale. A un certo punto lui ha trovato la soluzione, poi vi farò vedere come e perché, impostando questo, diciamo, questo prospetto. Che caratteristiche ha questo prospetto? Ha la caratteristica ovvia che l'elemento decisivo, credo che lo si veda meglio da qua, questo è il punto in cui lo si vede meglio, e girando, eccolo qua, lo si vede subito, l'idea chiara è quella di forzare molto l'attacco al cielo. L'attacco al cielo diventa un elemento decisivo e non ci importa niente in questo caso che la derivazione, anche se lui sia stato anche alunno di Kant, eccetera, perché in altri casi fa cose completamente diverse. Qui lui quindi decide di avere un attacco al cielo molto forte, e questo attacco al cielo molto forte è quello che gli garantisce in qualche maniera il fatto che queste piccole case a schiera, sono case di due piani, in qualche maniera riescono a creare un dialogo con queste torri. E in effetti, quando noi andiamo a vederle, quasi immediatamente leggiamo, almeno io leggo, come la sua scelta formale sia di maggiore successo e di maggior efficacia di quelle realizzate da Pei stesso, che in fondo con questo artificio, no? Soltanto del marmo bianco, non mi pare che sia una, diciamo, non riescono ad avere questo effetto, che a me è sempre sembrato molto convincente, e che comunque, al di là se il fatto se era convincente o meno, è l'elemento che decide la sua architettura. Quindi il primo elemento sicuramente è decisamente l'attacco al cielo. L'attacco al cielo è la chiave, e quindi la chiave dell'attacco al cielo è nel fatto che ci riesca ad essere uno stacco abbastanza forte tra questo corpo e questo filo, no? Tra questi due l'elemento chiave. Quanto più è forte in fondo questo stacco, tanto più forte è l'attacco al cielo, quanto più aggressivo in qualche maniera riesce a essere questo tipo di architettura. La seconda scelta consegue alla prima, ed è quella evidentemente di avere un basamento abbastanza continuo, vedete? È un basamento continuo da cui in qualche maniera si ergono si innalzano queste torri. E qui c'è una cosa che a me per anni mi colpì in qualche maniera, diciamo, ero sempre stato molto perplesso, abituato a una logica, diciamo razionalista dell'immagine. Sapete che, diciamo, per una logica razionalista l'arco è una sorta di tabù, no? E come caspita ti viene in mente di avere un'architettura così rettilinea e fare l'arco? Mi è sempre sembrata una cosa così strana e bizzarra. Qualcuno ha capito perché lui lo fa? Ah, ci sono dei volontari che hanno individuato del perché nasce quell'arco, che nelle immagini precedenti ha individuato qualche elemento? Nessuno ha idea del perché fa l'arco? Federica Bisogni, ci sono molte Federiche? Perché fa l'arco secondo te? No. Vi ricordate qualche immagine precedente che abbiamo visto? Ci sono delle ipotesi? Nessuno si ricorda? Allora, lo fa e me lo spiega in questa maniera, perché dice, ok che queste due architetture sono completamente diverse, ma io voglio prendere un elemento delle case di Pei e riportarle dentro le mie. Allora, se voi vedete, andiamo ancora più in qua, eccole qua. Vedete che nelle case di Pei c'è l'arco? Pei l'ha usata per tutte le ragioni sue, lui l'ha fatto perché vuole lui. Però lui decise di riprendere lo stesso identico elemento e la stessa identica proporzione. E per questa idea, che è un'idea, cioè se si pensi, cioè non so chi altro avrebbe fatto una scelta di questo genere, no? Un'architettura rettilinea, caniana, perché lui vuole in qualche maniera in ogni caso intessere un tipo di relazioni che in questo caso si svolge attraverso due fatti, il materiale evidentemente, la scala che è similare e la ripresa proprio di un elemento formale, e lui decide di riprendere l'arco. Ci piace o non ci piace, ci convince o non ci convince, questa è la logica che lui adopera. Naturalmente adesso che poi le guardiamo, noi vediamo, diciamo, altre scelte. Innanzitutto noi ci possiamo chiedere, di nuovo, queste sono case, d'accordo? Come caspita fa a fare tutti questi muri davanti, secondo voi? Fabio Bizzica, dov'è? Bravo, meno male, mi avresti fortemente deluso, anche se non so come la tecnica di prima, no? Tendo ad avere parti serventi, no? Allora, per riuscire a fare parti serventi, il trucco è un po' questo, adesso andiamo a vedere le piante, lui deve avere piante serventi, quindi vuol dire di conseguenza che la casa dovrà avere una span, una dimensione abbastanza grande, infatti questa è una casa a doppia campata di 7,20 m, se fosse una casa stretta e lunga, ciao torre, come fai a fare la torre davanti? Non posso. Quindi questo innanzitutto si gioca sul fatto che la casa ha una campata abbastanza lunga, ampia, scusate, ha una campata ampia, per cui avendo una campata ampia può concedersi di avere, diciamo, dei fatti serventi di fronte, no? La parola giusta è esattamente dei fatti serventi di fronte. Per curiosità, già che ci siamo, dato che l'abbiamo aperto, possiamo vedere la pianta. Io credo che faccio prima. Ecco, qua ci dovrebbe essere la pianta, eccola qua la pianta. Ecco, allora, questa è la pianta di quello che abbiamo visto, questo è parzialmente interrato, non ci interessa, qui c'è l'arco e qui c'è un camino, vedete? Arco-camino. Questo sistema funziona, che l'arco diventa incredibilmente un closet. Si è stancato, mi è ceduto sul più bello, bisognerebbe avere molte pile di riserva, ecco qua, quello è l'arco e questo è, diciamo, un closet, una camera matrimoniale che prende tutta la facciata e quindi può avere il camino che è l'altro blocco, vedete? E questo è possibile perché io ho un'ampia, ho una campata molto grande, equivalente a circa 7,20 m più o meno, e nel retro invece ho due campate. Quindi il trucco è quello. Ma tutto viene generato dalla logica che vi dicevo, cioè dalla logica, da questa sorta di ossessione. Lui mi ha detto che per me si è stato a pensare come realizzare questa cosa. Ed è chiaro, poi discendono altre due scelte che sono abbastanza ovvie, però sono scelte fondamentali. Una scelta è che questo tipo di architettura, proprio perché si muove su questa idea del fare un forte attacco al cielo, si deve anche muovere un poco di conseguenza in questa sorta di ritmo binato che è A-A-B, A-A-B, cioè A il pieno, B il vuoto, diciamo così. Ma il vuoto a sua volta deve essere il più possibile letto in maniera unitaria. Immaginate per un secondo che io qua ci faccio una finestrella scavata nel muro, ma subito l'occhio mi viene distratto da questa cosa. Io invece devo creare questo tipo di ritmo abbastanza binato, A, B, A, B, per fare in maniera da ottenere il mio scopo. Il mio scopo è un basamento continuo e un attacco al cielo frastagliato, sostanzialmente. Anche le torri di Cannes del laboratorio l'ha fatto con la stessa tecnica, cioè il corpo dei laboratori veri e propri sono letti in maniera sostanzialmente unitaria, senza i propri elementi. Quindi, nel caso specifico, qua è abbastanza importante che, per esempio, vedete la finestra, il coprifascia del solaio, gli altri elementi di finestratura sono tutti fatti a fascia, il più possibile, no? Per cercare di leggere questa fascia vetrata, o diciamo la fascia delle camere, in rapporto dialettico con i volumi. Se voi voleste andare poi a vedere di persona queste case, cioè di persona intendo dire con il Google Map, abbiamo capito come fare finalmente. Andrea ci ha insegnato. Questi sono il link, è il link della mappa, no? Questi sono i vari luoghi, però il trucco è rapido, è questo. Se voi fate qua, fate il clic su questo punto, che è il punto che vi si apre la scheda, non capisco perché, ah no, perché non è quello, deve esserci un punto scheda, un attimo. Vi vorrei insegnare questo trucco perché l'avevo imparato. Ecco, vedete uno dei pin, ecco, per esempio questo pin qua, ecco, vedete, ecco, che qui ci sono le coordinate, perché da qua, stranamente, Google non vi permette di mettere l'omino. Allora, da qua però ci sono le coordinate. Se voi copiate queste coordinate, ecco, questo è il trucco che abbiamo da poco imparato, fate una nuova finestra, ecco qua, e incollate le coordinate qui, e fatto così, Google è talmente intelligente che vi mette direttamente nella mappa, vedete, vi porta direttamente nella mappa di quel luogo, e dalla mappa di quel luogo, ecco il pin, e questa però diventa una mappa attiva, che voi potete andare qua, adesso vi apre la mappa, e qui potete mettere effettivamente l'omino sul pin. E cioè, adesso tra poco ci apparirà l'omino, nel frattempo ci appare, quando ci appare lo potete mettere, a parte che qua avete anche altre cose, no? Di localizzazioni, di VRML, altre faccende. Adesso tra poco vi appare l'omino e vi potete mettere l'omino qua. Siccome l'abbiamo imparato da poco, volevamo condividere questa tecnica per usare una mappa pre-taggata e andarci direttamente così. Noi intanto ci andiamo in Google Earth perché ci viene più, diciamo, abbiamo più funzioni e ci viene più facile. Allora, adesso abbiamo visto questo complesso, andiamo invece a vedere il famoso Fence Landing Square, che è quello di cui abbiamo la volta scorsa discusso i sistemi distributivi e le mappe, vi ricordate, no? La cosa particolare di questo complesso dal punto di vista architettonico formale è che ha tre lati molto diversi l'uno dall'altro dal punto di vista formale, e cioè questi due lati, questo e questo, sono visibili anche a grande distanza, cioè quel fronte là è visibile dall'altra parte del fiume, e anche questo fronte qui è visibile da una distanza notevole, che è questa. Quindi, diciamo, da quanto mi spiegava Sauer, per lui il problema era mutatis mutandis, non così dissimile da quello che avveniva qua, cioè rendere l'architettura percepibile in qualche maniera anche da una distanza ampia, mentre invece questo fronte ha caratteristiche più simili a una piccola strada residenziale di un tessuto fitto, e quindi a una scala molto ravvicinata di visione, e questa è un misto perché soprattutto questa è la strada principale dello sviluppo di Society Hill, che diciamo ha dei terminali, uno sono di nuovo le torri e dall'altra è questo edificio storico, e le facciate devono fare un gioco ancora diverso sia dell'uno sia dell'altro, quindi tre situazioni: una da grande distanza, una che funziona come una sorta di quinta stradale, e una invece fortemente ritmata che è lì. Allora, sempre utilizzando il nostro linguaggio e un poco il modo di ragionare che abbiamo un po' adoperato, allora qui parliamo di un forte chiaroscuro, di un attacco al cielo, di un certo chiaroscuro e di un attacco al suolo continuo, che è quello che permette a queste torri di emergere e agli altri aspetti di cui abbiamo parlato, ma è chiara la gerarchia. Adesso percorriamo la strada a piedi insieme, in maniera che ci rendiamo conto un poco di questi altri aspetti. Ecco, intanto adesso ci sta montando, credo, se lui ce la fa, ecco qua, vediamo un poco, credo che abbia bisogno di un pochettino di tempo, ecco, ma ce l'ha fatta abbastanza. Ecco, siamo sull'asse storico di Society Hill che vi dicevo, da una parte ci sono le torri, e dall'altra parte, qua giù, c'è l'edificio storico, e se voi vedete le case, adesso le vediamo, si pongono come una sorta di cortina continua in, adesso qua sembra una cosa ipermodernista, in realtà dobbiamo avere un attimo di pazienza, altrimenti stiamo facendo un giro virtuale che non è una cosa in fondo da poco conto. Questo è lo stile georgiano, no? Queste facciate continue, queste finestre a pelle, eccetera. E lui in questo contesto appunto decide di fare una facciata anch'essa come una sorta di pelle. Vedete che anche qua è tutto il contrario dell'altra, non c'ha niente a che vedere. Non ci sono le torri per niente, non c'è il chiaroscuro quasi per niente, è tutto come se fosse una pelle tesa, no? Questa idea di come se fosse una pelle tesa che fa da quinta, scelte formali ed espressive completamente diverse dall'altra, perché nel suo caso le scelte sono, ripeto, scelte che sono molto dettate da una lettura dell'ambito urbano, ma che non è una lettura mimetica, cioè non è che lui riprende e rifà le finestre georgiane o il partito georgiano, c'è un passaggio concettuale, no? Che è un passaggio decisivo, che è quello, come dire, di una interpretazione critica del contesto. Critica vuol dire di comprensione, no? C'è uno sguardo particolare, c'è una categoria particolare che viene, diciamo, applicata al contesto, e qui forse è la parola chiave continuità, se dovessimo dire una parola, no? Questo aspetto di continuità che ha il contesto e alla strada, per cui l'architettura in fondo non deve emergere come fatto particolare, ma diventa una sorta di quinta, no? Una sorta di fondale. Da quinta, un fondale, quindi non deve emergere, ed è fatta, lui mi continuava a dire questa espressione, perché poi gli architetti si fondono su delle parole, no? È fatta come una pelle tesa, lui continuava a dirmi questa cosa, è come se fosse una pelle tesa, un concetto completamente diverso dalle torri precedenti, non c'entra proprio niente. E qui la pelle tesa è fatta per far emergere la strada e gli elementi terminali, in continuità con il, con in una sorta di continuità critica con il, ecco, con il, con quello che gli sta davanti. Ecco perché serve un architetto. Oh. Lui ha la fortuna di realizzare sia questo fronte, sia questa parte, che è una parte dell'elemento di Pennsylvania Square, sia anche questo edificio, che si chiama Second Street Townhouses, in cui adopera mutatis mutandi la stessa tecnica. È sempre una pelle tesa, diciamo, è un'architettura senza cornicione e senza basamento, anzi questo piccolo coprifilo pure gli dà fastidio, no? Di fatto, però per varie ragioni economiche, eccetera, chiaramente c'è un modo di fare un dettaglio che funziona, no? Anche senza il piccolo coprifilo, ma diciamo un compromesso così, e poi lui fa una scelta che se non me la spiegava io non la capivo, ma è una scelta geniale in questo prospetto. Tu te la ricordi?
Forse che lavora sul ritmo.
Allora, lui lavora sul ritmo, ma fa una cosa del tutto particolare, che è anche un trucco, ma bello veramente. Quindi lui deve lavorare sul ritmo, diventa la chiave, diventa il ritmo, è una pelle tesa, dipende come la taglio, come la disegno, no? Cosa fa? Lui decide allineare le finestre non su un asse centrale, perché vedete, questa è una casa, questa è un'altra casa, questa è un'altra casa. Lui decide di allineare le finestre non al centro o in maniera del tutto asimmetrica, ma decide di allinearle sul filo esterno dello stipide. Mi seguite? La vedete la freccetta mia? Sì, la freccetta per fortuna non si vede. Quindi le finestre si allineano su questa cosa e più si inserisce quest'altra che ovviamente non si può allineare. Facendo questo lui ottiene una cosa molto interessante, si chiama simmetria bilaterale, cioè non è una simmetria centrata, no? Specchiata, è una simmetria bilaterale. E questo effetto di simmetria bilaterale, vista nell'insieme, crea un effetto asimmetrico. No? Quindi non crea sta cosa, capito? Oddio, non te posso manco vedere, capito? Questa cosa, bom bom, bom bom, bom bom. Ma crea questo ritmo, che è un ritmo sostanzialmente asimmetrico, basato su una simmetria bilaterale, che, come dire, da un certo punto di vista accelera o decelera la visione della strada. E quindi crea un gioco molto interessante. Cioè, c'è tutta una serie di cose contemporaneamente che lui deve fare, no? Perché da una parte vuole continuare, diciamo, l'ambito strada, dall'altra vuole fare emergere gli elementi terminali, dall'altra vuole, diciamo, non può in un progetto residenziale completamente eludere la presenza delle singole unità, e se ci pensi un attimo è una bella genialata. Non dico quanto d'ordine gigante, ma è una bella genialata in un caso del genere. È un bel trucco, no? Che può essere adoperato. E quindi lui lo adopera qui, e in parte, non mi ricordo, in parte anche qui. In una maniera un po' meno, perché queste sono case che in realtà c'è una ragione tecnica, queste sono case che in un caso sali, nell'altro caso scendi, e quindi le tipologie sono diverse, lo si capisce da questa piccola differenza. D'accordo, allora adesso facciamoci questa strada qua. È abbastanza fantastico, secondo me, fare un giro reale utilizzando Google Earth, in fondo, no? Cioè, una cosa che uno non ci pensa, però è quasi come andarci realmente, in fondo. Anzi, per alcune cose è pure meglio di andarci realmente, perché puoi parlare meglio in questo contesto virtuale che in un contesto reale, no? Che vuoi prendere dell'hamburger, Coca-Cola, ci stanno le cose, piove, il professore fa freddo, fa caldo, no? Scherzo, però insomma è un po' anche così, a volte sono meno effettivi i giri. Allora, questa invece è l'altra via che vi dicevo, è la via di carattere proprio residenziale, no? Vedete, è una situazione diversa, anche, vedete come è più, anche la via esistente è più variata, è meno formale da un certo punto di vista, non ci sono i terminali, è una strada che, come dire, richiede un minore formalismo, oltre ad essere la parte che affaccia a sud del famoso pacchetto abitativo, e quindi diciamo a quelle caratteristiche che parlavamo la volta scorsa. E quindi, come vedete, ecco qua, vedete come l'architettura in questo caso è molto più articolata, no? È molto più articolata rispetto alla pelle tesa in quel caso. Corpi avanzano, corpi aggettano, un effetto di ombre, un effetto di scalettatura, è qualcosa di diciamo di molto molto diverso dalla pelle tesa di cui parlavamo precedentemente. Quindi stiamo praticamente girando l'angolo. Dunque, vediamo un attimo, mi sono perso. Ecco qua. Ok. Allora adesso ce la facciamo tutta questa strada. E ci avviciniamo al lungo fiume, in cui, come vi dicevo, ci sono, forse è meglio, sì, come in una visita reale devo decidere da che parte voglio andare. Adesso qua lui sta caricando un nuovo file, un nuovo set di informazioni 3D, no? E questo ci mette tempo. Eccoci. Siamo arrivati a questa parte. Vedete, questa sorta di parco che c'è sul lungo fiume. E qui c'è questo fronte che è completamente diverso. Eccolo qua. Lo voglio rivedere, se possibile, da una certa distanza. Vediamo un poco se possiamo guadagnarci. Allora, questo fronte che fa? Da una parte fronteggia queste torri e il parco, dall'altra queste case sono visibili da una grande distanza, no? Perché sono visibili dall'altra parte del fiume. Da laggiù, eccolo il fronte. Queste sono delle foto dei vari ambiti, vedete? Uno, quello lì con la pelle tesa, due, la parte residenziale più stretta. Ecco qua, questa è la foto che volevo vedere. Mi è difficile andarci in Google Earth dall'altra parte del fiume e mettermi esattamente in linea, quindi diciamo la vedete qua o addirittura qua. Il problema, quindi, dal suo punto di vista è un problema completamente diverso dagli altri, è un problema di come fare a far leggere questa architettura da una grande distanza. E lui riesce a fare questo dopo una fase molto molto lunga. Lui mi parla di 2 mesi in cui aveva mandato ai pazzi tutto lo studio su questo tema qua, me l'ha raccontata proprio così, perché non capiva assolutamente come riuscire a creare questo effetto, che è un effetto in qualche maniera di forte presenza, possiamo anche usare la parola un po' monumentale in questo caso, no? Perché tu vuoi che questa tua architettura sia percepibile dalla grande distanza. Si tratta sempre di un'architettura residenziale in cui tutto è molto difficile, è molto più difficile da realizzare rispetto ad altri casi, perché sei molto più vincolato, perché ci sono le finestre degli appartamenti, perché ci sono i piani dei diversi piani. È più difficile di un museo o di un laboratorio di ricerca in cui hai maggiore facilità. E a un certo punto lui mi ha raccontato che la soluzione gli è avvenuta, come a volte capita in architettura, per caso, perché ha girato. Ah, ecco, da qua lo si vede, lo si comincia a vedere la questione. Ha casualmente girato il modello delle Locust Street, e cioè il modello delle case con le torri che avevamo visto precedentemente, che avevano, vi ricordate, il basamento continuo e le torri che si alzavano. Quindi lui qua ha fatto un ragionamento inverso, ha creato una grossa fascia di coronamento in alto, vedete, eccola qua, che in qualche maniera fa fermare e rende l'architettura leggibile da una grande distanza, potente, no? Forte, come? Fa una sorta di tempio, no? Forte dalla grande distanza, e invece al contrario una forte articolazione nel contatto al suolo. Questo è importante perché in qualche maniera l'architettura è leggibile e interessante alle varie scale, alla scala lontana. Questo effetto di coronamento, questa idea di attacco al cielo compatta, è quella che gli risolve questa aspirazione di una visione forte alla grande distanza. E invece il fatto che sia molto articolata nell'attacco al suolo è quello che permette che quando tu ci sei vicino ti interessi anche alla microscala. Ecco qua, eccola qua, e quindi ci cominciamo ad avvicinare. Quindi questi due fronti che hanno queste caratteristiche simili sono orchestrati in questa maniera. Quindi attraverso la nostra categoria noi la capiamo subito, perché noi abbiamo lo sguardo e abbiamo la categoria giusta per capirla. E capire loro, lei, vuol dire che in qualche maniera possiamo interloquire tra noi. No, capire voi che volete fare o che cosa converrà fare volta per volta e qual è, diciamo, l'approccio che può servirci. Naturalmente non è una cosa che facciamo esattamente in 2 minuti. Se lui ci ha messo 2 mesi, noi non ce l'avevamo manco 2 mesi, ce l'avevamo 4 giorni per cominciare a impostarle, quindi siamo molto 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 meno esperti. E ciò non di meno cominciamo un processo che è un processo di questo tipo, però per dire che le soluzioni non sono scontate, non è detto che si trovino, uno ha una certa economia, no? Mica che c'hai tempi infiniti, a volte c'hai tot tempo e le cose le devi fare in tot tempo, punto e basta. Perché l'architettura assume, diciamo, caratteristiche di varie altre discipline, no? Una è l'economia. L'economia non nel senso del computo metrico, non è quello il concetto, è nel senso che tutto si fa all'interno di un sistema di tempi, di un sistema di possibilità, di un sistema di costi, e quindi in questo senso è un'arte economica, c'è poco da fare. E quindi eccola qua, ecco questa idea del coronamento, chiaramente il resto diventa di nuovo un contrasto molto forte, molto deciso, no? Tra parti vetate e parti piene, per la stessa ragione di prima, perché non voglio, cioè ho bisogno dei contrasti secchi per poter esprimere un coronamento di questo tipo, se no non c'è, e poi però una certa variabilità e un certo interesse nel momento dell'attacco al suolo, che vedete è abbastanza, diciamo, articolato, e quindi lascia intravedere sia formalmente sia percettivamente questo mondo interno. Come lo fa? Come fa a ottenere questa cosa? Come fa? Abbiamo visto nell'altro caso che mette i serventi, no? In questo caso come fa a garantirsi quasi 2,5 metri di coronamento, come gatti da maggio, a garantirmi in un'economia, diciamo, reale, di una costruzione reale, 2,5 metri di coronamento. Caputo?
Gli spazi aperti, però c'è dei terrazzi.
Sì. Lo sapevo che era l'uno, uno lo poteva risolvere. È esattamente così. Lo fa mettendo una sorta di, cioè, c'è un punto in cui lo capisco. Io metto dei terrazzi all'interno e quello che mi sembrerebbe da davanti dritto, in realtà non è dritto. Vedete? Cioè, sostanzialmente questo è un tetto. Quindi qua dentro o è un tetto perché è inclinato. Vedete che è inclinato all'interno? In questa maniera, essendo inclinato all'interno, posso garantirmeli. E o, come dice lui, scavando qua dentro dei terrazzi, per cui quello è dritto da davanti, ma in realtà dentro è abitato. E questo è il trucco. È esattamente questo. Quindi, attraverso questo trucco, io riesco, quindi è un problema di sezione, l'avete capito, no? Avete capito? E quindi, attraverso questo sistema, io posso garantirmi il sollevamento di questa, diciamo, di questo muro, perché la falda sta dentro. Indipendentemente se la falda sia falda e bassa, come sembrerebbe qua, oppure sia uno spazio, in realtà, che permette una terrazza di uscita da questa quota. Ok? Avete capito? Quindi è questo il trucco attraverso cui lui ottiene questo fatto, perché poi, cioè, ho capito che io vorrei fare questo, però se non capisco come farlo, è uguale, ci deve avere un'idea di come riuscire a farlo entro l'economia della costruzione. Ecco perché ha bisogno dell'architetto. Cioè, perché l'architetto ragiona contemporaneamente sul bisogno formale, cioè si crea dei problemi assurdi. Si crea dei problemi apparentemente assurdi, che sono completamente estranei a una logica di tipo puramente funzionalista. Ma chi li crea questi problemi? L'edificio si vede dall'alto, quello, No? Ma che problema è? È il problema dell'architetto. Che si crea dei problemi, diciamo, apparentemente assurdi, ma in realtà decisivi. Perché sono i problemi della responsabilità che comunque l'edificio ha. Problemi apparentemente assurdi. È in questo, proprio in questo aspetto, che è l'aspetto più vicino, in fondo, alla riflessione proprio dell'arte, perché anche l'arte si crea dei problemi apparentemente assurdi. Sono dei problemi apparentemente assurdi, in realtà assolutamente necessari all'avanzamento della visione, all'avanzamento della... proprio all'avanzamento delle conoscenze attraverso la visione, ma in sé, cioè, ma perché? Questi sono dei pezzi di bravura, cioè, come dire, sono dei semplici pezzi di bravura. Questo è un edificio sempre di Sauer che si chiama la Grand House, che si gioca sull'angolo, e vabbè, l'angolo è un tema di architettura di per sé, quindi questo è proprio un gioco di design, no? Non so come dire, è un edificio bello di per sé. Questo è un edificio stupido, fatto da altri, in cui vedi che proprio non c'è quel tasto di riflessione. Questo è un progetto che in realtà lui aveva fatto con una tipologia molto interessante, che poi gli è stato in qualche maniera tolto. Nel libro c'è, si vede quello che aveva fatto lui, e poi la cosa divertente è che qui c'è un edificio incredibile. Allora, la cosa bella è questa: questo edificio qua, a un certo punto, quando tu vai qua e vedi qua, questo edificio è fatto pure da Sauer, ma qui decide di far falso antico. Questo edificio è un edificio restaurato da Sauer, e qui decide di non fare, di non continuare questa cosa, e di invece di fare una sorta di falso antico. E qui anche fa un'operazione, diciamo concettualmente interessante. Qui ci sono, però sono sommerse dal verde, credo che quasi non si riescono a vedere. Qui su questa stradina, qui quando ci appare, credo che quasi non si riusciranno a vedere perché c'è il verde. Dunque. Credo che siano queste, che lui realizza queste due sorte di case gemelle, sempre per questa sorta di ragionamento che lui continua a fare, sempre ragionando primariamente in termini, diciamo, di quello che secondo lui, diciamo, tradotto in termini caniani, il contesto vuole essere, ecco, diciamo così, in termini, se dovessi usare una terminologia di tipo caniano. Terminiamo questo giro andando qui, ed è l'ultimo edificio che noi vediamo. Un attimo che mi si raffresca la memoria. Cioè, vediamo il progetto dei Lombard Condors. Intanto che lui fa questo, io magari li posso far vedere qua. Ecco, allora vediamo quest'ultimo progetto. La situazione è ancora diversa dal punto di vista sia tipologico, organizzativo, distributivo degli edifici, sia in particolare per quello che a noi ci riguarda, dalla caratteristica della strada. La strada in cui questi collocano, vediamo se lui si è, diciamo, nel frattempo riorganizzato. Hanno costruito altre cose e quindi non lo riconosco. Allora, questa strada, siccome vedete ci siamo spostati dal centro proprio del quartiere, ha un poco un aspetto, vedete, un po' più dimesso, un po' più periferico rispetto a quella. Questo edificio non era realizzato ai tempi in cui è stato realizzato. Questo che a noi interessa è che è questo edificio che si chiama Lombard Condors, e lui qua decide, questo non c'era, originariamente era una cosa un po' più rundown, e lui decide di fare una tecnica particolare, cioè di fare un edificio che ha tanto forte l'attacco al cielo quanto forte l'attacco al suolo. E quindi, come dire, è un edificio che proprio vuole creare una sorta di ritmo molto forte e sincopato, proprio per caratterizzare questa strada, che è una strada più periferica e che dal suo punto di vista avrà bisogno di un effetto più forte. Quindi, la caratteristica base è proprio questa, di avere un attacco al cielo. Vedete quanto è forte questo attacco al cielo? E allo stesso tempo un attacco al suolo, anch'esso molto, molto forte e ritmato. Questo è anche scelta formale e anche una maniera di dare risposta a un tipo edilizio che sono delle case sovrapposte, cioè nella dimensione della campata, che sarebbe una casa, la prima casa, vedete la casa bianca, e la casa bianca scende mezzo piano o sale mezzo piano, la casa bianca fa questa prima rampa di scale, arriva qua in questo spazio esterno, che è questo, dopodiché fa un altro giro interno per arrivare qui, dove trova cucina, camera soggiorno e una camera da letto, continua la scala interna e sale. Invece dalla quota della strada la casa scende un mezzo piano ed entra dentro, no, dunque non scende, fammi ricordare, il bianco sale e il grigio, il grigio arriva a questa è praticamente in linea con la quota strada, entra e ha un pacchetto che per una parte scende di mezzo piano e quindi conquista, una quota giardino abbassata, e nell'altro piano, sale per avere questa cosa. Quindi sono due duplex sovrapposti, però ciascuno con un'entrata dalla strada, e tutto si svolge all'interno di questo pacchetto, come se fosse un profferlio medievale, no? Che consente di avere le entrate autonome, però due entrate autonome. Comunque questo a noi ci interessa meno, in questo momento quello che ci interessa è proprio questa idea formale di avere questo tipo di ritmo molto forte e sincopato, che noi possiamo leggere chiaramente come un attacco al suolo molto articolato e un attacco al cielo molto, molto articolato. Quindi, tutto questo percorso ci serve per capire come un architetto ragiona su scelte di tipo, con scelte di tipo formale, dunque mi sono perso questo, ok. Allora, io qua abbiamo negli anni scorsi un po' con lavoro di gruppo, perché non era solo lui, l'hanno fatto anche altre persone, però avevamo pensato che era anche utile fare una scelta, una selezione di progetti contemporanei organizzati sempre attraverso queste categorie delle scelte espressive. L'ultima raccolta di questa cosa l'ha fatta Matteo Baldistara, che adesso si è dottorato, e da qua si va a questa raccolta che io già vi ho montato per vederla rapidamente. Ecco qua, dunque. Questo è un PDF di esempi che sono organizzati, sono esempi contemporanei, quindi non sono necessariamente esempi necessariamente di grandi maestri, possono esserlo, possono non esserlo, però la cosa interessante è che seguono le categorie, quindi non sono edifici interessanti tout court, di cui in questo contesto non ci importa nulla, ma sono edifici che sono illuminati dalla parola chiave, diciamo, no? Quindi li vediamo, li scorriamo con rapidità. Allora, questa è, non so se anche tu avevi cominciato a lavorare a questa cosa.
Una volta l'abbiamo fatto insieme con Matteo.
Ah, ecco. Una volta e poi lui la, ecco, perché mi ricordavo questa. Probabilmente è stata aggiornata, modificata, infatti questa è una versione successiva, però è la cosa che avevate cominciato a lavorare quell'anno in cui eravate insieme. Allora, questa era allora capite come guardare questo dal punto di vista della silhouette che cambia completamente, no? Questo è un edificio in cui la lettura della poi aggiungi tu se vuoi qualcosa, l'elemento della silhouette diventa, diciamo, la chiave, no? Per capire alcuni elementi, o comunque una chiave di entrata per capire alcuni concetti. Questo è quello che hai visto? Lui viene da Copenaghen, quindi questo è un eremitaggio di quest'opera dei Big, in cui evidentemente questo elemento è chiave, quindi è chiaro una volta che uno ha l'elemento attacco a terra, l'elemento silhouette, che l'immagini lui ha schizzato questo, no? Una silhouette forte e chiaroscurata, un attacco a terra che abbia questo aspetto di rugosità e quasi anche di questa, è, diciamo, il progetto dal punto di vista formale si basa su queste due cose e poi questa scelta particolare del forte chiaroscuro tra l'una e l'altra, no? E questa è un'altra vista. Ecco, qua entra in campo il chiaroscuro, quindi questa grossa massa con questo forte elemento, diciamo, di stacco e di chiaroscuro. Eccone un'altra, no? Con questa forte differenza. Questa è soltanto una scelta per indicarvi come queste categorie possono essere categorie molto interessanti per andarle un poco a ricercare. È un modo di vedere ovviamente anche l'attacco, anche le architetture recenti e contemporanee, tutte le architetture. Questo comunque è sintomatico, poi vi faremo capire per l'esercizio che andiamo a fare. Attacco al cielo. Sta continuando ad avere grandi influenze, poi mi rendo conto, questo progetto. Attacco al suolo, invece, al contrario. Questo si gioca molto su questa, cioè proprio su questa idea, no, dell'edificio. Naturalmente in ogni caso si tratta di un'interpretazione, siamo noi o Gaetano, Matteo, chi ha fatto questo lavoro, che trova una possibile chiave di lettura decisiva in questo elemento. Dice, ma come no? Ma no, invece no, io qua penso che invece sia la silhouette, non sia per niente l'attacco, non sia per niente il rito. Vabbè, ok, è la silhouette. Allora l'abbiamo messa sotto, vogliamo che poni l'accento sull'elemento ritmico, poi diciamo. Comunque si tratta di interpretazioni critiche, quindi bisogna essere, come dire, allenati a questo tipo di cose. Quindi ecco, qua abbiamo fatto questa raccolta che vi può essere utile. E poi ok, poi un'altra cosa abbastanza carina e utile, noi riteniamo, sono queste due cose. Lui, questo è un lavoro di Voltaggio che ci regalò questo libro, e che è un misto di un ragionamento su queste idee e anche il diagramma alla base, un po' come fa la ex moglie di Miralles, la Pinos, no? Questo è scaricabile liberamente. Questa è una tesi di dottorato trasformato in un bel librettino piccolo, molto carino e molto interessante, di questo giovane architetto che si chiama Byron Raffaelli, che per varie ragioni non sono riuscito a prendere, ma è molto interessante questo piccolo libro, perché proprio, diciamo, crea dei diagrammi in qualche maniera o degli schemi per far capire come ragionare su questo discorso della forma. The Fast Guide to Architectural Form è sicuramente un libretto che vi consigliamo. Ok? Allora, non possiamo fare un altro break, perché sennò penso che ci disperdiamo troppo a questo punto. Per caso c'è qualche domanda che avete desiderio, qualche commento che qualcuno di voi ha desiderio di fare su questa su questo discorso? Allora, l'opera che io penso che sarebbe molto interessante che voi facciate un pellegrinaggio subito dopo per andare a mettere in pratica queste diciamo, osservazioni, è l'Accademia di Danimarca, che è esattamente prospiciente a noi, credo che si vede dalla finestra, di Kay Fisker. La conoscete? Perché credo che sia un'architettura che è molto interessante rivedere con queste caratteristiche, no? Attacco al suolo, attacco al cielo, chiaroscuro, silhouette. È come se nella sua, diciamo, asciuttezza di forme e di decisioni, queste categorie sono molto evidenti, no? Un'architettura che per esempio fa dell'elemento ascensionale una delle sue caratteristiche fondamentali, quindi ha bisogno di una sorta di un misto tra podio e attacco al suolo molto deciso, che da un certo punto di vista gli dà questa sua aura un po' importante, no? Anche monumentale, possiamo dire, da un certo punto di vista, ma che il tutto poi viene stemperato da altre cose, no? Questo attacco al cielo più articolato, questa sua organizzazione a villaggio, insomma, è un'architettura che è interessante vedere sotto queste caratteristiche. Allora, veniamo a noi dal punto di vista organizzativo. Noi dal punto di vista organizzativo, questa è la lezione che si è fatta il 28 maggio. Noi adesso abbiamo un giorno importante di revisione, che è il giorno 27 meno 3 o 4.
Ce l'abbiamo il 31 e poi il 4.
Ah, bene, 31 e 4. Abbiamo due giorni importanti. È molto importante, assolutamente importante, che cominciate a fare quello che è richiesto sull'analisi formale, perché soltanto se si comincia a fare, noi riusciamo a innestare un ciclo, che è un ciclo di comprensione, un ciclo anche di diffusione del metodo. Quindi io veramente spero vivamente che alcuni di voi comincino a fare quanto tra poco indicato, sia per sé sia per gli altri, un poco per diffondere anche questo, diciamo, questo approccio, e un po' farlo capire come avviene la ricerca su questa cosa. Quindi spero soprattutto quelli di voi che sono un po' più avanzati non rimangano attaccati come polipi alle piante. Avremo circa 40 giorni per mettere a profitto, diciamo, questa cosa, ma in qualche maniera cambiano marcia, vanno in un'altra direzione e cominciano ad affrontare il progetto anche dal punto di vista formale. Proprio esattamente come tra poco vi andremo ad indicare come metodo, perché come sempre noi abbiamo un metodo che vi vogliamo trasmettere, non è che a questo punto ve lasciamo così. Allora, noi che cosa intendiamo fare? Intendiamo fare questo, seguitemi. Quindi il giorno 3,
il 31
e il 4 abbiamo due giornate di revisione, in cui procediamo principalmente sul discorso delle scelte formali, ma ovviamente soprattutto per le persone che sono in ritardo, che non riusciamo a coprire oggi, abbiamo bisogno che loro rapidamente facciano una crescita. Ne abbiamo due o tre e quindi non è, diciamo, un problema assolutamente drammatico. Quindi noi vogliamo spostare, diciamo, il corso in questa questione. Quindi il 3 o 4 avviene questo. Perché è importante questo? Perché siccome per noi il ragionamento è ciclico in qualche maniera, noi torneremo alle piante, torneremo all'articolazione volumetrica anche con una consapevolezza delle scelte formali in qualche maniera, delle scelte formali che ovviamente vanno un po' di pari passo con le scelte anche dei materiali in qualche maniera. Quindi noi intendiamo concludere la parte, diciamo, di lezioni frontali del corso con il 7 giugno, che è quando devono finire, cioè finirebbero il 10, però noi il 10 non abbiamo lezione. Noi però procediamo ogni martedì, da adesso al preesame e dal preesame all'esame, sempre con giornate di revisioni. D'accordo? Quindi ogni martedì noi continuiamo a vederci. Non faremo più lezioni formali, anche perché non c'è concesso. Però noi offriamo ogni martedì il laboratorio nella stessa maniera, e ci farebbe piacere che anche chi è abituato a lavorare in classe sia continui a fare questo. Noi in questo caso ci presentiamo un po' più tardi, e lui alle 8:30 è una cosa troppo, ci presentiamo alle 9 in laboratorio, e voi vi cominciate a segnare ai fogli di revisioni, però vi segnate fino alle 10:30. Cioè non è che uno arriva alle 11 proprio all'ultimo momento, quando l'assistente è già esausto e arriva la sorpresa. Quindi è una giornata di laboratorio, si viene alle 9, soprattutto se si vuole fare, diciamo, presto, se si vuole si continua a lavorare, se si vuole si va in biblioteca o si va a casa, come preferite, ma ci si segna fino alle 10:30, no? Perché quando finiscono le revisioni, l'assistente va via, non è che rimane in attesa di clienti, è chiaro? Allora, la prassi è questa, quindi noi continuiamo ogni martedì a fare revisioni. Il 7 giugno, a me non è arrivato ancora l'invito, ma sono sicuro che sarà il giorno di open, di porte aperte, perché di norma loro lo fanno mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi noi ci tocca il venerdì, il 7, quindi per noi quel giorno è un giorno in cui portiamo un po' tutto, soprattutto assolutamente indispensabile per quella data è la presenza del plastico, che alcuni di voi, o anche due plastici, di studio sempre, però ci devono essere, perché alcuni di voi in molti casi alla volta precedente hanno fatto e tutto funzionava, anche come comprensibilità del progetto, abbastanza bene. In alcuni casi continuano a rimandare e adesso non c'è più da rimandare alcunché. Quindi, diciamo, il 7 avviene più o meno uguale all'ultima presentazione che abbiamo fatto, che può essere anche lo stesso materiale fisico, con certamente il plastico, e di nuovo, cioè, ci sono le scelte espressive, cioè l'inizio del ragionamento dei prospetti. Chiaro? È chiaro? Ok. Come facciamo a procedere alle scelte espressive e qual è il metodo che noi vi consigliamo di avere? Allora, il metodo è questo. Come procedere nella ricerca formale, lavorandoci questi giorni in classe, eccetera, e fare revisione anche sul resto. Allora, innanzitutto dovete scegliere una caratteristica chiave tra quelle che vi sembrano che il vostro progetto innuce può contenere. Cioè, è una buona idea cercare di entrare dentro questo argomento scegliendo o avendo in mente una caratteristica che secondo noi è, secondo voi, può essere la caratteristica più particolare del vostro progetto, quella che vi sembra che sia più probabilmente caratterizzante. E qui c'è niente da fare, tocca cominciare con una di quelle che vi sembra la più significativa. Quindi cominciare questa strada come se fosse una mano, cominciare scegliendo una che ci sembra che sia quella che ha più probabilità di portarci a casa il progetto. Noi qui, un po' per aiutarvi, e qui ci sono le parole chiave che noi abbiamo usato, no? E dall'altra parte abbiamo indicato alcuni concetti architettonici a cui magari voi spesso avete pensato e che sembrerebbe abbastanza logico in una prima istanza accoppiare a quella all'altra. Cioè, ad esempio, ma lo facciamo soltanto per aiutarvi, per un progetto che tende a voler essere abbastanza paesaggio, a volersi imporre lui stesso come paesaggio o come conformazione di paesaggio, sembrerebbe abbastanza normale, ma è soltanto un'ipotesi, provare a cominciare a lavorare sul progetto di attacco a terra. Ad esempio, per un concetto in cui l'elemento delle trasparenze, gli elementi del ritmo, l'elemento del colore sono elementi che voi pensate che possano essere molto decisive, forse cominciare a lavorare nella categoria del ritmo può essere appropriato. È avanti di questo passo, no? Se si pensa a un edificio fortemente in cui le masse abbiano un ruolo molto importante, forse conviene pensare attraverso la categoria del chiaroscuro, e se invece pensiamo appunto a pieghe, a superfici continue, ad articolazioni diciamo anche di questo tipo, probabilmente la silhouette può essere un modo per avvicinarsi, ma comunque qui non c'è altro da fare che scegliere una e cominciare. Come cazzi la comincio? Comincio in questa maniera ed è l'unico modo in cui io posso cominciare. Cioè io devo scegliere almeno due progetti realizzati che corrispondono a quella caratteristica che io ho in mente. Cioè io non posso che visualizzare. Se non visualizzo rimango perso in una specie di valle di lacrime. Quindi io devo fare uno sforzo di dire: ok, calma un attimo, forse questo mio progetto, per come è fatto, per come io lo penso, forse l'elemento del chiaroscuro può essere l'elemento da cui entrare, no? Per cominciare a capire. E allora ok, famo una cosa, cerchiamo due progetti che secondo me abbiano delle vicinanze, delle appartenenze, che non sono troppo distanti da questa mia idea, d'accordo? E lo posso fare o usando ovviamente il database che vi abbiamo fornito, ma che è proprio elementare. La cosa che noi pensiamo è che voi in questo tempo abbiate anche accumulato altre, diciamo, ispirazioni, desideri, punti di conoscenza, cose a cui in qualche maniera ambite. Quindi questo è soltanto, come dire, un primissimo, come dire, supporto più metodologico che altro. Quindi io me li scelgo, non posso fare altro e questo è l'unico modo di poterle fare. Dopodiché io devo realizzare dei disegni a mano libera di alcuni prospetti del progetto scelto. Io qua scrivo come se fossero una caricatura. E questa è la chiave. Cioè, io non devo fare un progetto, una foto, una cosa realistica di quello. Se faccio una cosa realistica, vedo tutto. Invece devo cercare di estrapolare quella mia caratteristica, vuoi massa, vuoi chiaro scuro, vuoi silhouette, vuoi cosa, che diciamo me la rappresentano nel disegno. In questo senso il disegno è come se fosse una caricatura. È lo stesso modo con cui io faccio una caricatura, no? La caricatura non è una foto, la caricatura, il caricaturista, no, estrapola una caratteristica che lui rende decisiva, no? Per cui ti fa il naso grandissimo, non lo so, me lo decide lui, oppure l'occhio piccolino, vedrà lui, vede il caricaturista come te la vuole fare, no? Interpretandoti. E nella stessa maniera, siccome voi avete un concetto, cercate di disegnare a mano, non si può fare al computer, non ha senso farlo al computer. Cercare di fare a mano quel disegno caricaturizzandolo, rendendolo più forte, cioè mettendo in evidenza la caratteristica chiave. E qua è un secondo aspetto, scegliendo uno ed un solo prospetto, cioè senza mettersi a fare l'intero, non ci importa l'intero, ci basta, anzi ci serve uno e uno solo. Noi sempre lavoriamo in questa maniera. Ne scegliamo uno e ne sceglieremo uno anche del vostro, non famo tutto, famo uno, perché abbiamo capito dopo anni che una volta capito uno famo anche gli altri, se famo tutti insieme non capiamo niente. Quindi noi dobbiamo trovare e sintonizzarci sui nostri argomenti sostanzialmente, su quello che noi vogliamo fare, e per fare questo ci basta la ricerca su un prospetto, gli altri poi vanno a seguire. Ma successivamente, una volta fatto la mia caricatura e capita una ipotesi, perché è soltanto un'ipotesi, poi se non ci funziona il chiaroscuro, torniamo indietro e famo la silhouette, o famo cioè troviamo una strada, se questa strada mi dà frutti, bene, se no torniamo indietro e ne vediamo un'altra, no? Abbiamo cinque. Probabilmente riusciamo a capire da una, ma se non ci riusciamo e non ci succede niente, torniamo indietro e famo dall'altra. Scegliamo un'altra e facciamo tutto. Allora, qual è il metodo che noi abbiamo messo a punto per fare questa? Fare una idea che tu hai una base. Questa base è disegnata su cartoncino di un prospetto, ma non è un prospetto, ma è quello che in qualche maniera qua ho indicato in maniera abbastanza, diciamo, generica. Cioè io segno quelli che sono i fili fissi e i fili mobili del mio prospetto. Questo non è un prospetto, ma è dire, nel mio caso, il mio edificio è fatto di due piani, in questo caso, l'interpiano è qualcosa del genere, la struttura ha questo tipo di passo e ogni tanto io ho dei passi che possono essere più alti perché magari contengono le scale degli ascensori. In questo caso questo è un prospetto di un edificio evidentemente di tipo residenziale che ha questo tipo di cosa. Perché ci sono questi famosi fili verdi? Questi famosi fili verdi sono i fili di variazioni, cioè dire, ok, come nel caso di Sauer, no? Che abbiamo visto come la copertura può funzionare in maniera completamente diversa, essere dilatata o essere ridotta quasi al filo, eccetera, io è bene che mi faccio sempre dei fili verdi o dei fili tratteggiati che mi danno l'idea che io, e questa è un'idea fondamentale, ho un campo di variazioni possibili, no? Sia nell'attacco al cielo, sia nell'attacco a terra, e come io posso manipolare queste due soglie in particolare, e allo stesso tempo come posso manipolarle in fondo anche altre. Quindi diciamo questo disegno è un disegno fatto su un foglio bianco, su cartoncino, e che poi non viene toccato per nessuna ragione. Questa è la base del sistema. Quindi mi scelgo un prospetto e di questo prospetto, con tanta pazienza, 10 minuti mi faccio un disegno a righe e squadra o al computer, la stessa cosa, in cui ho individuato i fili fissi, cioè certe cose che ci stanno, d'accordo? Ma lo capite benissimo che una volta che ho fatto questo, io nasce tutta una scelta formale, cioè io il solaio posso farlo vedere o non posso farlo vedere, posso nasconderlo o posso non nasconderlo, gli elementi verticali li posso caratterizzare in un modo, in un altro, in un terzo modo, l'attacco al suolo lo posso variare, nasce quindi tutto un campo di variazioni possibili molto forti che vengono fatte solo in un modo, non c'è altro modo, con la carta da lucido, su diversi fogli di carta da lucido, che vengono sovrapposti a il disegno di base fatto su cartoncino o su carta che rappresenta la mia base. Quindi per procedere nella ricerca io in sostanza ho bisogno di una base e di una continua sovrapposizione di carta da lucido su cui io lavorerò su delle continue, diciamo una riflessione continua di varie prove fino a che mi comincio ad avvicinare a quello che io intendo realizzare. Naturalmente voi non siete soli in questa ricerca, ci siamo noi che vi aiutiamo, no? Però se non fate le cose di base, se non innestate il ciclo, non è che siamo noi che vi possiamo fare il disegno del filo fisso e filo mobile, quello lo dovete fare voi, no? Lo dovete fare voi ciascuno sul proprio progetto, abbiamo un edificio che è in parte scavato e quindi si segnano gli elementi scavati, sono edifici che avranno più piani, meno piani, che ha una scalettatura, eccetera. Queste cose vanno, diciamo, realizzate nel filo fisso e filo mobile. A un certo punto ho trovato questo disegno perché volevo fare un'analogia, che è un'analogia ovvia. Questo credo che si chiami il mixer, no? Credo che si chiami il mixer. È un mixer, diciamo, in questo caso c'ha 5 canali, no? Che sono 5 canali che gestiscono il suono, no? Il volume, non so, il ritmo, il pitch, non so adesso, ne sono 5. Diciamo 5 in questo caso. È come se questi 5 caratteristiche, nel nostro caso, riguardano la silhouette, il chiaroscuro, l'attacco al cielo, l'attacco al terra e il ritmo. In alcuni casi un elemento è quasi zero, no? In alcuni casi diventa più forte, è esattamente con lo stesso concetto, non è detto che tutti siano al massimo, alcuni sono quasi vicini allo zero, per far emergere la silhouette può essere che il chiaroscuro diventa quasi zero, non lo so, ogni volta è un mix, diciamo, particolare. Poi di tanto in tanto, qui ci sono una serie di cose, che ho detto, ok, aspetta un attimo, fermate un attimo, aspetta che faccio una foto, mentre che fanno i ragazzi revisione, no? Quelli che hanno maggiore, che hanno, diciamo, come dire, compreso prima le cose. Allora, per esempio, che ne so, questo era, ma uno è perché lui fosse particolarmente geniale, o che ha fatto il progetto più bello della cosa, ma qui c'erano i vari pezzi, vedete? Sugli elementi su cui stava lavorando, cioè aveva le griglie, cominciava a lavorare, immagino, su un tema di silhouette, se non mi sbaglio, e cominciava a fare le variazioni. Che cosa succede? Qual è? E vedete, anche la cosa mi interessava fare questa foto, perché qui vedete, da una parte lui c'ha i suoi, le cose su cui lui guarda, dall'altra c'ha l'inizio del suo lavoro, evidentemente lavorava principalmente silhouette, c'ha le griglie e c'ha poi che cosa? Una volta vista che la silhouette va a posto, ha trovato la silhouette, comincia a entrare con le altre categorie. Allora, se questa è la silhouette, ok, che c'ha un chiaroscuro, non ce l'ha? Come è fatto questo chiaroscuro? e dopo il chiaroscuro, ok, ma se questa è la silhouette, che tipo di ritmo ce deve avere per non contrastare quella silhouette? Poi mano a mano, no, progressivamente tu fai cadere le altre, ma in qualche maniera, nel nostro modo di ragionare, in una maniera gerarchica, cioè in qualche maniera cominciando dalla prima ipotesi, vedendo se la prima ipotesi mi può permettere di darmi una strada utile, se questa strada è appropriata a quello che io devo fare o al contesto. Questa è una cosa che potete vedere voi, potete decidere voi se è un elemento chiave o non è un elemento chiave nel vostro caso, e poi progressivamente cadono le altre. Vedete che qui, in questo caso, è molto importante avere anche il plastichetto con voi, perché il plastichetto continuamente ve lo guardate e quindi riflettete se, cioè qual è la direzione, perché gli elementi che io faccio mi servono. Ecco perché abbiamo ripetuto questa cosa del plastico, che è importante che sia trasportabile, perché se avete fatto il plastico in quanto bellezza per tenerlo con la Madonnina a casa, è inutile. A me il plastico mi serve perché ci penso contemporaneamente, perché mi parlano i prodotti, no? Quindi questa è una foto qualunque che avrei potuto fare, che potrò fare sicuramente, non ho alcun dubbio, martedì, no, venerdì. È l'inizio di questo lavoro, di cui abbiamo comunque due sedute e mezzo. Queste sono altre, poi queste cose rifluiscono chiaramente nelle tavole, ritornano nelle tavole poi di presentazioni delle cose. Qui per esempio in tavola lei faceva capire come erano trattate le varie caratteristiche, no? La silhouette, l'attacco al cielo, l'attacco al suolo, eccetera. E quindi quando uno comincia a vedere in qualche maniera i progetti realizzati in questo corso, non gli interessa, dice, ecco, guarda, quelli sono Camaldo Rossi o quelli sono David, ma quello, guarda che attacca al suolo c'ha quello, guarda che silhouette c'ha l'altro, no? Cioè, una volta capito questo, per esempio questo qua lo vedi subito, no? Lei che vuole fare, no? Vuole fare una silhouette, di conseguenza fa un piccolo attacco al suolo, questo piccolo attacco al suolo è importante perché dirige in parte ipogeo, cioè diventa tutto abbastanza evidente, no? Perché lavorano in questa maniera. Il processo è iterativo. Questo è ovvio, è un processo iterativo, non si può pensare che lo fai subito, ma con questa scalarità, cominciando dal vedere qualcosa, interpretando quel qualcosa, facendo la griglia, adoperandolo nel mio, in genere ci si riesce. Ok? Quindi, con questa ultima lezione, finiamo le lezioni formali del corso, il corso va avanti, e non abbiamo ragione di pensare che non avremo dei risultati più che buoni. E c'è altro da aggiungere? Ci sono domande? No. Bene, grazie, ci vediamo venerdì.